Bon. Buonasera a tutti, do inizio alla seduta odierna del Consiglio. Appello.
Pedron, Fiorindo, Agostini,
presente.
Tombolato,
presente.
Piazza,
presente.
Rispo,
presente.
Albanese,
presente.
Lonigo,
presente.
Zambonin,
presente.
Stefani,
presente.
Sarasin,
assente giustificato.
Carraro,
assente giustificato.
Bano,
presente.
Gottardo,
presente.
Guerra,
presente.
Mantoan,
presente.
Pinton, presente.
Scrutatori, Rispo e Mantoan. Primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Se ci sono interventi. Nessun intervento, quindi passo alla votazione. Voti a favore? Il Consiglio approva. Secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione tariffe servizio rifiuti Tari anno 2017. Do la parola all'assessore Piazza.
Buonasera a tutti. Allora, in buona sostanza la raccolta differenziata nel comune di Mestrino, grazie anche al nuovo sistema di raccolta del secco, ha portato la differenziata dal 71% del 2014 e del 2015, l'ha portato al 76% nel 2016, grazie anche ai cittadini che hanno dimostrato una forte sensibilità rispetto a quello che è stato la richiesta di differenziare il più possibile il rifiuto al fine di crearne di più di riciclabile e meno rifiuto secco, che poi ha un costo di smaltimento che dal 2013 al 2017 è in costante crescita, e oltre a questo un minore inquinamento, perché l'inceneritore ha avuto molto meno, circa un 30% in meno di rifiuto secco dal comune di Mestrino. Nel piano finanziario il costo del secco è circa l'11-12%, e inoltre mi preme far notare che rispetto a quelli che sono state le raccolte che sono state assicurate per i nuclei familiari, ovvero nel passaggio del secco 12 raccolte per i nuclei familiari da 1 a 2 persone, 14 raccolte per i nuclei familiari da 3 persone, 16 per i nuclei da 4 e da 5 in più, 18 raccolte l'anno, mediamente le raccolte effettive, quindi i cittadini che hanno esposto il bidone col microchip, sono state circa il 40% in meno di quelle che sono state previste. Quindi significa una forte sensibilizzazione, significa un grosso aiuto da parte dei cittadini, e tutto questo si tramuta in un'ulteriore riduzione della tariffa, che nel 2015 ha visto, nonostante i rincari dello smaltimento, nonostante gli adeguamenti salariali eccetera eccetera, ha visto una riduzione del 5% delle quote fisse per le non domestiche e un 1,5% di riduzione generalizzato per le famiglie. Nel 2016 c'è stata un'ulteriore riduzione del 2,6% e nel 2017 ci sarà un'ulteriore riduzione di un altro 3%. Il trend si prevede anche negli anni successivi in riduzione rispetto alla tariffa del 2014. Basta, io ho concluso. Se avete...
Grazie assessore Piazza. Interventi? Bano, a lei la parola.
Buonasera. Studiando le proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale di stasera, inserite nell'area riservata ai consiglieri di questo comune, ci siamo accorti che il piano finanziario 2017 che AETRA avrebbe dovuto fornire a questa amministrazione non è appunto presente nei documenti da noi consiglieri accessibili. Come facciamo ad approvare le tariffe del servizio rifiuti senza sapere di cosa stiamo parlando? Come facciamo a parlare di soldi che versiamo ad AETRA come compartecipata e per il suo servizio senza sapere che tipo di raccolta fa e dove vanno a finire i nostri contributi? Come facciamo ad approvare un accordo senza sapere che piano di interventi o quale copertura dei costi di gestione ha AETRA? Noi consiglieri, prima di deliberare su ciò, dovremmo quantomeno avere questo documento da visionare, che a quanto mi risulta non è stato neanche nominato nella capigruppo. Magari poi mi date una risposta su ciò. Comunque, alcune domande di chiarimento a proposito di Tari, Vivi Mestrino le ha lo stesso. Prima domanda. La grande novità di quest'anno, come sappiamo tutti, è appena accennata dall'assessore Piazza, è riferita al secco. È il minor numero di passaggi e svuotamenti che AETRA effettua nel nostro territorio. Questi sono stati dimezzati e dimezzato o quasi dovrebbe essere anche la spesa di AETRA per questo servizio. Invece l'assessore Piazza ci ha appena detto che l'adeguamento finanziario per il 2017 vedrà una riduzione del solo 3%. Forse ci viene da pensare la cittadinanza ci guadagnava di più lasciando i 52 passaggi. Ora vorremmo sapere, in soldi, proprio in euro, in spiccioli, a quanto ammonta questa riduzione? Perché dalle bollette di AETRA che puntuali arrivano a casa ci sono sempre e solo aumenti, vuoi per il rincaro del bidone del verde, vuoi per l'ammortamento dei nuovi bidoni, vuoi per l'inflazione, vuoi per il rincaro petrolio. Le nostre bollette sono più pesanti ogni volta del 3% e non più leggere. Qual è dunque la positività di tale scelta per il cittadino? La seconda domanda, la questione dell'IVA. Sappiamo già com'è AETRA stia tra l'incudine e il martello per quanto riguarda l'IVA. I cittadini rivogliono indietro i soldi di questa imposta, mentre l'Agenzia delle Entrate non la restituisce ad AETRA. Il comune di Mestrino è appunto una partecipata e noi siamo preoccupati di questo. Se AETRA, come sta avvenendo in molti comuni ormai, sarà obbligata a restituire l'IVA a tutti i cittadini, il debito che verrà a crearsi, come pensate si possa tamponare o arginare? Il comune di Mestrino quali ricadute economiche avrà? Come intende, se ciò dovesse avvenire, comportarsi? Frazionerà il debito per tutti i mestrinesi? Venderà terreni o immobili di sua proprietà? Ultima domanda. Nello scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato lo schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti. La gestione centralizzata porterà, si spera, ad un aumento degli standard di qualità del servizio, con una tariffazione uguale in tutta la regione. Questa amministrazione ha già preventivato un adeguamento per noi mestrinesi? Potremmo sperare in un abbassamento reale e certo della tassazione o perderemo tutto il nostro virtuosismo? Come si prospetta il futuro?
Grazie consigliere Bano. Rispondo alla prima domanda. Allora, quanto lei richiede, ha evidenziato, non è pertinente perché comunque l'atto viene solo nominato, non fa parte della delibera e comunque è accessibile a tutti i consiglieri richiesto alla segreteria. Non è, sì, altrimenti si dovrebbero anche allegare il DPR 158 e gli altri che vengono menzionati. Ci sono gli atti, basta chiederli in segreteria. Ma i documenti della delibera ci sono tutti. Quindi adesso passo la parola all'assessore Piazza per le altre risposte.
Sì, tra l'altro una piccola precisazione, in relazione alla capigruppo abbiamo parlato del piano finanziario perché io avevo i documenti. Ne abbiamo parlato e questi dati tra l'altro li avevo al vostro capogruppo già evidenziati, quindi lui già diceva che mancava il documento, no, non può dire di no consigliere Bano, perché io come primo punto avevo questo e ne ho parlato e ho detto le stesse cose che ho detto qui, sostanzialmente gli stessi identici dati che ho riportato questa sera sono gli stessi identici dati che ho riportato alla capigruppo. Punto, fine, chiuso, su questo non discuto più. Per quanto riguarda poi il discorso del secco, allora Supponiamo che ETRA faccia solo il servizio del secco, esclusivamente il servizio del secco. La riduzione sicuramente sarebbe stata molto più sensibile, ma siccome il costo del secco, cioè il valore del secco all'interno del piano finanziario complessivo di ETRA, che non fa solo asporto del secco, è di circa il costo, il 10-11%, e c'era stata una riduzione del 30% effettivo del secco, ok, questo si è tramutato in un 3% effettivo, nonché altri efficientamenti hanno fatto sì che gli ulteriori aumenti siano stati comunque sostanzialmente mitigati da efficientamenti e da maggior riciclabile. Quindi su questo è abbastanza semplice, ok, da capire, non capisco perché ancora dopo un anno si stia parlando della stessa cosa. Per quanto riguarda l'IVA, allora, l'IVA è un argomento molto particolare, perché mi chiedo se sappiate che cos'è l'IVA, non per un discorso che ritengo che l'IVA sia ben chiaro, non è un'imposta che va ad ETRA. Okay. ETRA dell'IVA non ne fa assolutamente nulla, semplicemente è un tramite, okay, per cui abbiamo l'Agenzia delle Entrate che chiede l'IVA ai cittadini. Quindi ETRA non incassa assolutamente nulla. Pertanto la cosa più logica sarebbe che il cittadino facesse richiesta allo Stato dell'IVA, perché è lui che ha in tasca i soldini dell'IVA, non è ETRA. Non riusciamo a immaginare quale possa essere la logica di pensare che ETRA dia indietro i soldi a tutti i cittadini, ok? Perché giustamente anche ETRA dice, se una sentenza dice che quel tipo di valore, ok, è un'imposta e non è un servizio, effettivamente sull'imposta non ci va l'IVA, ma io ETRA sono obbligata a mettere l'IVA perché l'Agenzia delle Entrate è titolata a farmi il controllo fiscale, e se io non metto l'IVA mi sanziona per evasione d'imposta. Quindi ETRA semplicemente è un tramite e non è null'altro che un tramite. Quindi adesso c'è stato qualcuno che è passato attraverso un giudice che non è commissione tributaria, quindi non sarebbe titolato a sancire la restituzione dell'IVA ad ETRA, però se emette una sentenza ETRA dà indietro i soldi, ma automaticamente farà una richiesta al giudice titolato, quindi commissione tributaria, di invalidazione della sentenza precedente e di conseguenza riemetterà il debito dell'IVA sul cittadino, per il semplice motivo che noi non possiamo pensare che tutte le società che adesso non hanno incassato l'IVA ma semplicemente l'hanno presa e versata allo Stato, se adesso dovessero tutte darle indietro i cittadini, chiuderebbero tutte, ETRA avrebbe solo 40 milioni di euro da tirar fuori, cosa assolutamente impensabile. Pertanto la problematica e la distorsione che spesso si crea in Italia è che Agenzia delle Entrate da una parte e giurisprudenza dall'altra non si parlano. Questa cosa è accaduta per l'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, per le quali da una parte si diceva che non è dovuta, dall'altra si dice che invece è dovuta, e poi il cittadino si trova in mezzo fra incudine e martello, ma non è ETRA, è il cittadino, perché il cittadino poi rischia di dover di nuovo pagare l'IVA, perché ETRA sostanzialmente non si può accorpare e incorporare quello che è un debito di IVA nei confronti di cittadini che lei non ha incassato. Pertanto noi stiamo attendendo che l'Agenzia delle Entrate dica qualcosa, ma questa è una riflessione che abbiamo fatto come maggioranza. Vista la situazione economica, riteniamo poco probabile, molto poco probabile, che lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, in qualche maniera vada ad avallare quella che è la interpretazione della giurisprudenza, perché a livello nazionale si parlerebbe di numeri che possono valere, siccome si va indietro di 10 anni, possono valere una finanziaria, quindi sicuramente troveranno un qualcosa, un sistema per la quale magari verrà sanato il pregresso, però non lo possiamo sapere. In ogni caso ETRA non c'entra nulla, sicuramente non si troverà assolutamente nelle condizioni di dover restituire tutta l'IVA, e quello è impossibile, perché qualsiasi commissione tributaria dirà che non è possibile, perché non è il soggetto titolato. Pertanto rimaniamo in attesa e non vogliamo neanche spingere i cittadini a fare delle richieste che magari possono portare a un introito momentaneo di 200, 300, 400 euro, per poi doversi vedere la bolletta con la restituzione dell'IVA indebitamente riavuta indietro. Quindi noi al momento stiamo attendendo che il soggetto titolato alle verifiche, che è l'Agenzia delle Entrate, si esprima, perché ETRA, come tante altre società, ha già fatto richiesta con un'istanza di interpello, richiesta all'Agenzia delle Entrate di esprimersi. L'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa. La domanda numero 3, chiedo per cortesia di riaccennarla, che non me la ricordo.
Sì, nello scorso consiglio abbiamo approvato lo schema di convenzione per la costituzione e il finanziamento del consiglio di bacino Brenta. Okay.
Allora, per quanto riguarda il discorso del bacino Brenta, allora, il comune di Mestrino, l'amministrazione, ha agito in un determinato modo, ovvero all'inizio, quando c'è stata la costituzione, cioè tutta la normativa relativa alla costituzione del bacino, noi non abbiamo mai approvato nulla a favore, anzi siamo andati contro la costituzione del bacino. Perché? Quali sono le motivazioni? Diventa un ente sovradimensionato, un ente che sostanzialmente farà fatica a capire le esigenze di diversi territori, un ente di difficile controllo, perché il controllo sarà molto ristretto e molto probabilmente sarà estremamente politico. Pertanto si riteneva che la cosa, come dimostrazione di noi non siamo d'accordo, noi non abbiamo approvato. Poi cosa è accaduto? È accaduto che sostanzialmente la cosa è diventata un obbligo, pertanto era inutile continuare in una condizione che sarebbe cambiata di lì a poco con un commissario. Pertanto la nostra protesta l'abbiamo fatta, le nostre rimostranze le abbiamo fatte, e di conseguenza abbiamo approvato la costituzione del bacino. Noi non siamo assolutamente in grado, adesso come adesso, di sapere se effettivamente la tariffa sarà inferiore, non siamo in grado di sapere se sarà superiore, non siamo in grado di sapere che tipo di servizio verrà erogato, perché l'ente di bacino deciderà lui, ed era il motivo per il quale l'amministrazione non sarebbe stata d'accordo alla costituzione di un ente di bacino. Pertanto non possiamo dare una risposta, perché si ritiene che un servizio sovracomunale non possa essere sicuramente valido come il servizio di una società in cui anche il comune partecipa, di una società in cui noi abbiamo la possibilità di alzare il telefono e parlare con il presidente, di una società che comunque è sul territorio, che colloquia con noi, mentre poi sarà molto difficile, e riteniamo che questo, secondo noi, possa portare anche dei disservizi.
Grazie Assessore Piazza. Consigliere Gottardo.
Giusto una precisazione, mi permetta Assessore Piazza. Durante la Capigruppo naturalmente abbiamo fatto un excursus di quello che è stato l'andamento proprio della riduzione della tariffa applicata al servizio di riscossione dei rifiuti, e quindi abbiamo portato l'esempio del 2015, il 5% per le aziende, l'1,5% per le famiglie, il 2,6% nel 2016 e la riduzione del 3% appunto nel 2017 proposta. Quando naturalmente scaricando la delibera, e quindi durante la capogruppo non eravamo a conoscenza, non avevamo documentazione naturalmente scaricabile e da, diciamo, da discutere nella capigruppo. Quando siamo andati a scaricare tutta la documentazione per preparare questo consiglio, ed è questa la considerazione che ha fatto la consigliere Bano, trovavamo corretto trovare il piano finanziario, dove naturalmente avevamo la riprova e le spiegazioni di questa riduzione del 3%. Ecco la motivazione per cui ci siamo trovati senza questa documentazione. La precisazione che ha fatto il Presidente del Consiglio, che potevamo fare richiesta alla segreteria, sì, d'accordo, adesso è cosa che ne prendiamo atto, però cosa dovuta sarebbe quella di mettere a disposizione anche questo tipo di documentazione quando parliamo, ma che sia già inserita all'interno. Ecco, questa è una precisazione dovuta, insomma.
Grazie consigliere Gottardo. Consigliere Pinton, a lei.
Sì, in sede di intervento tralascio tutto quello che volevo dire, perché si aprirebbe un'interlocuzione che probabilmente non avrebbe fine, avendo posizioni radicalmente diverse. Mi premeva solamente avere un paio di delucidazioni su quanto affermato dall'assessore Piazza nell'intervento che ha fatto poco fa, e cioè se ribadisce il suo concetto e la sua informazione tecnica che il cittadino dovrebbe rivolgersi all'agenzia delle entrate per fare richiesta e non all'interlocutore diretto dove è pagato l'IVA. Credo che se lei ribadisce questo, ribadisce un'informazione non corretta. La seconda cosa è che lei ha detto poco fa che Mestrino ha avuto una posizione sul tema Consiglio di Bacino nettamente contraria, e questa posizione non si può manifestare, secondo me, in due modi. Il primo, quello che avevo anche intuito all'inizio, cioè che avevate sospeso la delibera e cercato di portare avanti il più possibile il discorso. Il secondo è votando contro nelle sedi istituzionali opportune. Ora, io non ho tutti i verbali, qualcuno ce l'ho, io non ho visto voti contrari del Comune di Mestrino a questa, quando si votava sul Consiglio di Bacino, non ho visto nemmeno astenuto, quindi chiedo in che maniera voi avete espresso nelle sedi opportune istituzionali la vostra contrarietà.
Grazie consigliere Pinton. Assessore Piazza, lei.
Allora, probabilmente mi sono spiegato male, nel senso che il cittadino non può chiedere all'Agenzia delle Entrate la restituzione. Mi spiego meglio, il cittadino dovrebbe chiedere la restituzione all'Agenzia delle Entrate, perché non ha senso mettere in difficoltà chi sostanzialmente fa esclusivamente da tramite, nel senso che nel momento in cui lo Stato dice a Alberto Piazza prendi l'IVA dal soggetto, dal contribuente e me la versi, è chiaro che chi ha intascato l'IVA è lo Stato, pertanto sarebbe più corretto che il cittadino la richiedesse direttamente allo Stato, perché nel momento in cui viene a chiederla a me, soggetto intermediario, e poi io dallo Stato non ho la restituzione, ho una perdita che non mi verrà mai in nessun momento riappianata, quindi non ha tanto senso questa situazione. Questa situazione si è creata per una discrasia, per una problematica esclusivamente e meramente tra Ministero, sostanzialmente, Agenzia delle Entrate e giurisprudenza. Quindi prima si devono spiegare tra di loro e poi il cittadino avrà la possibilità di chiedere l'IVA in restituzione, altrimenti mi risulta sia uno scaricare il problema prima dal cittadino, poi in ETRA, che poi ovviamente lo riscaricherebbe nel cittadino, altrimenti non avrebbe nessun senso. ETRA non ha intascato nulla e di conseguenza non sarebbe titolata a restituire assolutamente nulla. Questo è il concetto. Per quanto riguarda il discorso del Consiglio di Bacino, allora, più volte siamo usciti, poi nel momento in cui si è capito che la logica era quella di creare il Consiglio di Bacino perché non c'era altro tipo di soluzione, spesso non siamo stati presenti e alla fine abbiamo votato a favore, perché anche in Consiglio Comunale abbiamo dimostrato che comunque sostanzialmente non c'era possibilità di comportarsi diversamente, perché in ogni caso il Consiglio di Bacino sarebbe stato costituito. Pertanto inutile creare dilungaggini che avrebbero solo posticipato di poco una situazione che si sarebbe venuta a creare, comportando anche ulteriori costi, comportando probabili disservizi futuri, pertanto si è ritenuto di agire in tal modo.
Grazie, Assessore Piazza. Altri interventi? Chi ha già fatto gli interventi non può farne un altro, se gli altri due consiglieri hanno... Ok, dichiarazione di voto.
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino esprime un voto contrario.
Se va in porto il Consiglio di Bacino Brenta, questa potrebbe essere l'ultima delibera impostata in questo modo e su questo tema. Ricordo che il Consiglio di Bacino toglie ogni possibilità di intervento del governo locale sulle scelte sia strategiche e sia economiche che riguardano la raccolta rifiuti. In pratica accade qui a Mestrino che c'è chi fa campagna elettorale dicendo paroni a casa nostra, ma poi accetta ed esegue ordini e i paroni di casa nostra diventano quei di Venezia o quei di Cittadea. Dicevo, se va in porto il Consiglio di Bacino, ripeto, se va in porto il Consiglio di Bacino, perché in realtà comuni che non hanno approvato la delibera ordinata dal Presidente Zaia ce ne sono, sindaci che non hanno obbedito, sindaci che non hanno detto tra le righe signor sì e hanno deciso di fare gli interessi dei cittadini del loro paese ce ne sono, a differenza del nostro, che ha avuto paura, che ha avuto timore di disturbare il grande capo. E non occorre andare molto lontano, Saccolongo ha detto no. E la sindaca, nello spiegare il motivo del suo no, ha raccolto l'unanimità dei consensi. Tutto il Consiglio Comunale ha votato no al Consiglio di Bacino Brenta. Ha votato no sinistra, destra, centro, Movimento 5 Stelle. La dichiarazione di voto della sindaca di Saccolongo nel motivare il suo no è sottoscrivibile a pieno titolo, perlomeno da me e da chi rappresento dal Movimento 5 Stelle, è da applausi. Ha dichiarato proprio: io difendo gli interessi dei cittadini di Saccolongo che mi hanno eletto a rappresentarli. Facendo qualche chilometro in più si arriva a Selvazzano. Ebbene, Selvazzano ha detto no al Consiglio di Bacino. Selvazzano non ha eseguito l'ordine di Zaia. Hanno votato no al Consiglio di Bacino in Consiglio Comunale tutti i consiglieri presenti, consiglieri espressione del PD, del centro, del centrodestra, del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, all'unanimità, soddisfattissimi, alla fine abbracciati, hanno detto no al Consiglio di Bacino. La sindaca di Saccolongo non è grigliota, come amate chiamarci. Soranzo, sindaco di Selvazzano, non è grigliota, semplicemente ha deciso di non obbedire a Zaia. Noi non approviamo questa delibera, non ci appartiene, non è stata come tutte le vostre azioni condivisa, è figlia di decisioni sulla gestione e raccolta rifiuti che non hanno nulla, ma proprio nulla a che vedere col nostro modo di governare. Chiudo con una PS, con un nota bene. È interessante il concetto espresso poco fa dall'assessore Piazza, che più o meno ha detto: noi eravamo contrari ma abbiamo votato a favore.
Non si può. Votazione. Voti a favore. Contrari. Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Contrari. Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Terzo punto dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione 2017-2019, approvazione. Parola all'assessore Piazza.
Oramai c'è una sorta di stasi economico-finanziaria, di normativa sul patto di stabilità, che nonostante qualche piccolo alleggerimento non consentono di pianificare delle modificazioni sostanziali dell'impianto di spesa corrente, che risulta ormai dimensionato sulle entrate correnti, che anche per il 2017 non vedono aumenti né sul fronte delle entrate tributarie né sul fronte delle entrate da tariffe per servizi a domanda individuale. Sostanzialmente per quanto riguarda l'IMU non c'è nessun aumento, a parte che non si possono tra l'altro neanche fare aumenti perché c'è il blocco. Dal punto di vista della TASI le entrate sono ridotte rispetto a quello che erano le previsioni precedenti solo perché c'è stata una normativa che ha detto che IMU e TASI su determinati immobili non deve essere pagata, pertanto il tutto viene ripagato dal fondo di solidarietà statale, quindi sostanzialmente dal punto di vista delle entrate non c'è correnti, non c'è nessun tipo di modifica rispetto agli anni precedenti. Sul fronte della spesa vengono assicurati tutti i servizi come nei precedenti anni, con un occhio di riguardo ai continui aumenti di spesa sul fronte del sociale. Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale, non ci sono grosse possibilità per l'ente. La difficoltà di reperire contributi anche da regione e provincia in ogni caso coprirebbe una piccola parte degli interventi, perché anche provincia e regione hanno bilanci che ormai sono ridotti all'osso, in quanto probabilmente per motivi europei dobbiamo far vedere che l'Italia non si indebita. Quindi noi possiamo solo pensare di pianificare delle piccole opere o stralci di opera che vengono eseguite solo al verificarsi di entrate che permettano in qualche maniera l'espansione di spesa. In buona sostanza, per quanto riguarda entrate e spese correnti, è quasi una fotocopia di quello che era il bilancio dell'anno 2016, e quindi la previsione per il 2017 è indicativamente la stessa, perché non abbiamo possibilità di avere ulteriori introiti e non riteniamo opportuno agire in quell'unica spesa, cioè entrata che si può agire, è la richiesta di aumentare i servizi a domanda individuale, ma riteniamo che tra l'altro siano valori di poca rilevanza, pertanto non riteniamo assolutamente sia il caso di andare a pesare sulle tasche dei cittadini. Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale, la spesa prevista è di un totale di 680.000 euro, di cui 280 già molto probabilmente non si potranno pensare effettivamente eseguibili, perché sono legate all'alienazione di aree ERP che già da diverso tempo sono in vendita ma non danno nessun tipo di introito. Pertanto la spesa si riduce al valore di circa 400.000 euro, la possibilità che abbiamo, e visto che comunque abbiamo sempre difficoltà sulle asfaltature, marciapiedi, abbattimento barriere, nonché tutte quelle che sono manutenzioni straordinarie, interventi di pubblica illuminazione, manutenzioni stradali varie di particolare entità, si è pensato che la logica sia quella di continuare in tal senso, cioè cercare di migliorare quello che è il patrimonio del comune. Per quanto riguarda invece l'unica cosa, ci sono un paio di voci che sono relative ad incarichi professionali sostanzialmente, che sono previste, uno per quanto riguarda l'area sportiva, e uno per quanto riguarda opere scolastiche. Sostanzialmente l'incarico per l'area sportiva è un incarico che verrà dato per andare a sistemare quella che è l'arcostruttura, perché il telone che la ricopre praticamente è in scadenza, tutti i certificati sono in scadenza, quindi è un'opera che si deve fare. Però visto che quel immobile è un colabrodo energetico, sostanzialmente si farà un intervento che sia ben più importante, cioè si cercherà di creare una struttura che sia energeticamente più prestante e che al limite a questo punto abbia anche la possibilità di avere ospiti che vanno a vedere le partite, e quindi creare una struttura più funzionale anche alle esigenze del Comune di Mestrino, che dal punto di vista sportivo è abbastanza vivace. Poi è prevista anche, sono previsti incarichi per l'ampliamento, che fa parte sempre dello stesso incarico, di quello che sono gli spogliatoi con il raddoppio della dimensione, con l'inserimento di un piano superiore rispetto allo spogliatoio che c'è adesso. Per quanto riguarda la scuola, allora ci siamo resi conto che abbiamo difficoltà a poter sostenere importi di investimento importanti, perché come abbiamo visto abbiamo sempre poche possibilità di spesa, e fare interventi di una certa rilevanza creerebbe al Comune di Mestrino delle difficoltà economiche difficili da superare. Pertanto si darà l'incarico di trovare il modo di avere tutta una serie di piccoli interventi o di stralci di intervento, quindi costituire una sorta di pacchetto di interventi per i quali nel momento in cui c'è la possibilità oppure c'è il contributo di 200.000 euro, magari si riesce a fare un intervento di 300.000 euro, allora il Comune riesce a sostenerlo, e così a piccoli stralci si riuscirà finalmente a sistemare quella che è la situazione degli istituti scolastici. Per quanto riguarda il patto di stabilità, abbiamo la sensazione che per determinati tipi di attività, ovvero per quanto riguarda l'edilizia scolastica, c'è la sensazione che ci possono essere delle piccole aperture in un prossimo futuro. Se ci fossero, per noi sarebbe ottimo, perché abbiamo grosse possibilità di spesa per quanto riguarda gli avanzi di amministrazione, che ora come ora non possiamo spendere per causa patto di stabilità, ma se ci dovessero essere delle aperture abbiamo possibilità di finanziare e pagare opere anche ben più importanti di 200-300 mila euro. Per quanto riguarda poi le aperture che ci sono state del patto di stabilità, queste riguardano per il Comune di Mestrino, in base a tutte quelle che sono stati gli indici che in qualche modo ci fanno valere una piccola parte di avanzo di amministrazione in spesa, in conto capitale, io la posso spendere per un valore che è intorno ai 180.000 euro, ovvero spesso si è sentito dire in giro che il patto di stabilità ha dato la possibilità di spendere l'avanzo di amministrazione. Sì, però dipende dal tipo di bilancio che ha ogni comune. Come già spiegavo al capogruppo in sede di capigruppo, in buona sostanza chi ha dei bilanci che sono estremamente indebitati si troverebbero in forte difficoltà a eseguire qualsiasi tipo di spesa in conto capitale. Noi invece anche quest'anno, per esempio, 50.000 euro abbiamo possibilità di spenderli perché sono beneficio di estinzione di mutui e possiamo spenderli in conto capitale. Ci sono delle amministrazioni che sono fortemente indebitate, pertanto avrebbero capacità di spesa in conto capitale pari a zero e quindi hanno dato la possibilità di utilizzare, in base a determinati parametri indici, una quota di avanzo. Per il Comune di Mestrino questa quota di avanzo disponibile è di 160.000 euro per l'anno 2016 e 180.000 euro per l'anno 2017, che non troviamo ancora in questo bilancio perché a maggio ci sarà il consuntivo e dal consuntivo avremo il valore dell'avanzo effettivo e di conseguenza la parte spendibile sarà inserita anche nel bilancio di previsione. Ho concluso.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Consigliere Gottardo. Ricordo che in sede di discussione del bilancio l'intervento per ogni consigliere il tempo è raddoppiato, in caso non lo sappiate. Ecco.
Grazie Presidente. Naturalmente saluto a tutto il Consiglio Comunale e anche a tutte le persone presenti in sala. Ringrazio l'assessore al bilancio, dottor Piazza, per le spiegazioni date sia in sede di conferenza capigruppo, sia in sede di consiglio sul tema bilancio di previsione, all'ordine del giorno di questo consiglio. Approvare il bilancio di previsione significa comunque mettere le fondamenta e creare le azioni nelle varie missioni e programmi proposti da questa amministrazione. La scadenza del 31 marzo 2017 quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione ha imposto la deliberazione in tutti i comuni e, come è apparso nei quotidiani locali, non sono mancate comunque delle azioni coraggiose e interessanti per le popolazioni dei luoghi di riferimento, nonostante il blocco delle entrate e la necessaria stabilità dei bilanci. La prima considerazione che faccio è di carattere però sociale. Un'attenta analisi di come si trova il nostro bel paese di Mestrino e le frazioni di Vissaro ed Arlesega. Mestrino sostanzialmente da alcuni anni è un paese statico. Su di una superficie di 19,22 km quadrati è presente una popolazione residente di 11.431 persone. Quasi la metà dei cittadini appartiene alla fascia di età dai 30 ai 65 anni, mediamente ancora giovane e attiva. Si trova esattamente al 18° posto nella classifica dei comuni in provincia di Padova con parametri di riferimento residenzialità e superficie, su 104 comuni. Se volessimo confrontarci con altri comuni limitrofi, potremmo per esempio citare il comune di Selvazzano Dentro, che su una superficie di 19,52 km quadrati, quasi come Mestrino, ha una popolazione residente di 22.886, il doppio di Mestrino. Oppure il confronto con Rubano, che con una superficie di 14,51 km quadrati ha una popolazione residente anch'essa di 16.173 abitanti. A questi dati, con riferimento il nostro comune di Mestrino, aggiungerei il dato relativo all'immigrazione, cioè a coloro che arrivano, dato in netto calo negli ultimi anni, e il dato nella statistica riportato dal 2012. E coloro che invece emigrano verso altri paesi o ritornano anche al paese d'origine sono in netto aumento. E allora ci chiediamo e ci siamo posti la questione: perché questo nostro bel paese è così statico e non è attrattivo o vivace come altri comuni popolati? Certo, il confronto con i comuni strettamente legati e confinanti con il capoluogo di provincia non lo possiamo fare se pensiamo ai servizi offerti di mobilità pubblica, ma dire che da alcuni anni sono venuti meno dei servizi sociali o attenzione alle famiglie e alla cittadinanza lo possiamo dire. Questo documento unico di programmazione 2017-2019 evidenzia queste difficoltà. E allora entriamo nel dettaglio e vediamo dove e come i sottoscritti consiglieri comunali della lista civica Vi Mestrino sarebbero intervenuti in maniera molto diversa. Missione 01, servizi generali e istituzionali, ovvero parliamo di funzionamento degli organi istituzionali, l'indennità degli amministratori, le spese del personale, le spese per le utenze della sede municipale, della casa delle associazioni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione del personale. Per il secondo anno evidenziamo che non troviamo risposta alla domanda di quanto questa amministrazione investe in formazione del personale dei vari uffici comunali o nei responsabili d'area. Essendo ancora attivo il blocco delle assunzioni di nuovo personale qualificato, avete pensato, se l'avete fatto, quanto si investe in forma di aggiornamento sul personale, ma soprattutto di preparazione specifica del personale in grado di leggere l'evoluzione legislativa del nostro governo centrale e soprattutto i cambiamenti e le riforme di carattere economico che arrivano dall'Europa? Noi dobbiamo veramente attivare con urgenza una ricerca anche di fondi e sostenibilità economica oltre confine. È l'unica soluzione per favorire progettazione e soprattutto collaborazione con altri enti a noi vicini, altrimenti veramente resteremo sempre fermi e fissi al palo. Missione 03. L'ordine pubblico e la sicurezza. La missione è riferita a tutte le attività erogate tramite il Consorzio di Polizia Municipale, Padova Ovest. In funzione di una maggiore sicurezza in alcuni luoghi particolarmente frequentati, e mi riferisco a scuole, ai parchi pubblici, aree verdi, alle piazze, ad alcuni quartieri che ancora vivono una sorta di situazione di precarietà, di poca illuminazione, di alcuni punti molto scuri, i cimiteri, si può individuare e pensare che solo la ronda, diciamo, la parziale ronda di passaggio della Polizia Municipale, del Consorzio o la videosorveglianza, se attivata, possa garantire la vivibilità di questi luoghi? Impossibile controllare un territorio così ampio contemporaneamente, ma quanto potremo fare attraverso appunto il Consorzio di Polizia Municipale per promuovere sicurezza nel territorio, soprattutto sotto forma di formazione e coinvolgimento della popolazione, un coinvolgimento diretto della popolazione, un coinvolgimento però diretto, io direi, degli studenti. E sotto questo aspetto, nel capitolo appunto che noi dedichiamo a questa funzione, troviamo la voce zero, ossia troviamo il trasferimento dovuto al consorzio, che da anni è sempre lo stesso, naturalmente. Però un'ulteriore, diciamo, disponibilità per questo tipo di investimento non lo troviamo. Missione 04, l'istruzione e il diritto allo studio. Questa programmazione abbraccia servizi connessi all'istruzione scolastica, a partire dall'infanzia, dalla primaria, alle primarie di secondo grado, all'assistenza scolastica, al trasporto scolastico, la refezione e l'edilizia, argomento che tratterà anche la collega consigliere Mantoan. Qual è il vostro interesse, avete dimostrato in questi anni, di sostenibilità alle scuole dell'infanzia parrocchiali paritarie che svolgono una funzione pubblica? Certo, le convenzioni stipulate garantiscono risorse per la sostenibilità di queste, io le chiamo, aziende pubbliche. Ma come intervenite come ente nei confronti di queste realtà nei casi in cui le rette mensili non vengono pagate con puntualità o non vengono proprio pagate? Come si interviene sulla sostenibilità e il sostegno scolastico in presenza di minori certificati? E vi posso assicurare che le nostre scuole parrocchiali paritarie accolgono questi bambini e lo accolgono naturalmente cercando finanziamenti sempre all'interno della scuola o della parrocchia. La mancata convocazione della Commissione Scuole dell'Infanzia e il mancato rilevamento soprattutto di questi dati di carattere anche economico che riflettono le difficoltà reali delle nostre famiglie sono un campanello d'allarme. L'attenzione non la deve promuovere l'ente, il comune, altrimenti diventa sempre e si attiva la legge del più furbo senza garantire equità e servizio pubblico. Circa il trasporto scolastico, penso e spero siate a conoscenza delle numerose proteste delle famiglie i cui minori sono utilizzatori di questo servizio, non solo in merito alla gestione davanti e in via De Gasperi più volte sollevata dalla lista civica Vivi Mestrino per i casi naturalmente che derivano da questo spostamento di mezzi e l'arrivo di mezzi proprio in un orario attiguo all'apertura della scuola, ma soprattutto le proteste avvengono in merito alla gestione del servizio nei giorni in cui viene convocato, vengono convocati degli scioperi a scuola. Sono molti i giorni in cui si è presentato questo problema, mai risolto. Un'azienda privata a cui abbiamo affidato ovviamente la gestione del servizio che sospende il servizio nei giorni di sciopero. Proprio non ha senso. Un'azienda privata che fa sciopero non ha senso. La gestione dei minori nei casi in cui il trasporto scolastico invece è attivo e i plessi causa sciopero del personale ATA sono chiusi, dicevo, questa gestione dei minori è lasciata all'uso, uso un termine forte, un po' al caos o al caso, lasciata al buon senso delle docenti, delle maestre, dei genitori presenti innanzi al plesso scolastico. Io non credo che questo sia corretto, perché la funzione del trasporto scolastico è una funzione che è dovuta, diciamo, e rientra nella missione, appunto, e nella responsabilità dell'ente. Bisogna trovare delle risorse economiche da mettere a disposizione di questo programma per le scuole di ogni ordine e grado, e cominciare appunto dalle scuole dell'infanzia e via via arrivare alle scuole primarie, perché alcune progettazioni non si sono rinnovate. E faccio riferimento per esempio al bellissimo progetto che è stato portato avanti nel 2015 della lettura animata nelle scuole. È rimasto al 2015. Non si è potuto attivare e quindi mi auguro che ci siano degli sviluppi su questo tema. Ma anche questa missione io trovo un capitolo con la cifra 0. Missione 06, politica giovanile, sport e tempo libero. La missione riguarda principalmente da anni ed esclusivamente la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti. Ma io intendo, ma se andiamo a vedere proprio la classificazione o il significato, politiche giovanili si intendono le principali misure di sviluppo economico, sociale e tecnologico, artefici di azioni di rilevanza pubblica che hanno come obiettivo offrire ai giovani opportunità, strumenti, spazi fisici di condivisione per costruire un mondo migliore. Enti a noi vicino hanno attivato con partecipazione privata, spazi e luoghi di incontro a misura di studente, accessibilità di internet gratuita, investimento di idee per creare e favorire progettazioni di eventi sportivi con le società del luogo, con le associazioni legate al mondo della disabilità. Quanto potremmo pensare di vedere nel nostro comune una simile iniziativa? Le stesse giornate dello sport ideate dalla Regione Veneto per l'anno scolastico 2016-2017, non hanno visto il nostro comune essere propositore di alcuna iniziativa all'interno delle scuole, né dell'infanzia né della scuola primaria di Mestrino. Il progetto è avvenuto perché rientra già in una collaborazione interna all'istituto scolastico della scuola secondaria di primo grado, e quindi le medie hanno avuto il pregio di avere questo progetto, ma le scuole primarie no. La scusa, diciamo tra virgolette, è stata data che venivano occupati gli spazi, ma la migliore forma di informazione e conoscenza di varie discipline sportive e la partecipazione delle nostre società sportive, cioè quelle del nostro comune, avviene quasi esclusivamente con il coinvolgimento diretto degli studenti. E qui uso l'ironia perché alla fine altri comuni l'hanno fatto e allora mi sono chiesto perché non il mio. Forse l'assessore allo sport non lo sapeva, ma nemmeno l'assessore alla cultura, che è anche un insegnante alla primaria. Dubito. E anche qui non trovo assolutamente capitoli di finanziamento, trovo veramente la cifra zero. Circa la sostituzione della copertura a tenso struttura, arco struttura di via Filzi e il raddoppio tramite sopraelevazione degli spogliatoi annessi all'arco struttura sportiva, non sono state oggetto di vostro interesse le osservazioni e proposte che la lista civica Vivi Mestrino già nel corso del 2014, quando sono stati avviati i lavori per la costruzione della prima parte appunto degli spogliatoi, e queste osservazioni sono sempre state rigorosamente rigettate al mittente, ed ora interviene la necessità, perché la scadenza dei termini legati alla certificazione della copertura e soprattutto il grande spreco energetico della struttura stessa mettono nella condizione questa amministrazione di dover intervenire con urgenza, pena il pericolo di non poter utilizzare tale impianto. Ma siccome veramente l'importo è rilevante, io mi chiedo anche se abbiamo un'idea di quali possono essere le conseguenze se non troviamo le risorse e non possiamo intervenire su questa struttura. Missione 07, turismo, e missione 16, agricoltura e pesca. È vero, non siamo una località con caratteristiche ambientali particolari, tali da divenire attrattiva turistica. Ci troviamo però al centro di un'arteria di collegamento fra le città d'arte di Padova e Vicenza, la bellezza di Giotto e di Palladio, confinanti alle splendide località termali di Abano Terme, Montegrotto, Battaglia, Piazzola sul Brenta, Cittadella, i Colli Ugali e i Colli Berici. Punto di incontro per un turismo di carattere religioso, grazie alla presenza di splendide basiliche, di antichi santuari, anche nel nostro comune di Mestrino, di capitelli, ville, chiese parrocchiali, quali autentici gioielli d'arte. Per non dimenticare il turismo legato al territorio, prevalentemente di carattere agricolo, e quindi un incentivo al turismo enogastronomico. Il turismo favorisce nuova capacità fiscale, certamente anche la necessità di ottenere finanziamenti. Un equilibrio da trovare certo, ma quando sapremo mettere in atto politiche moderne di questo tipo? Località anche più modeste di Mestrino, e potrei veramente portarvi decine di esempi, in termini di popolazione intendo modeste, e quindi naturalmente anche di, come sostanza economica, hanno saputo costruire intorno ad una fabbrica storica in un caso o a percorsi naturalistici in un altro, progetti di grande respiro sociale e culturale, autentici volani di economia locale, incentivando l'imprenditorialità e valorizzando la propria terra. Missione 09, sviluppo sostenibile e tutela ambiente. Emissione 17, energia e fonti energetiche, funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e ambiente, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria come beni primari. Ebbene, anche in un recente passato questa amministrazione ha dovuto intervenire e prelevare dal fondo di riserva dei denari per far fronte alle spese di intervento di ditte qualificate per combattere l'inquinamento da idrocarburi lungo il fiume Ceresone. Con puntualità ogni anno, e uso un termine, spero non si deve offendere nessuno, ma è un atto, un fenomeno, lo definisco ignorante, questo dell'inquinamento da idrocarburi nei fiumi, ogni anno si verifica puntualmente. E che tipo di prevenzione si mette in atto? Quali le risorse disponibili? Ancora oggi tratti di rete fognaria non completata in molte parti del nostro comune. Lo smaltimento dei reflui in qualsiasi agglomerato di abitazioni è un problema della massima importanza, germi che possono essere causa di gravi malattie. Grandi responsabilità di voi amministratori in questi anni se non avete saputo collegare a spese di investimento la progettazione di suddette opere fondamentali utilizzando parte dell'avanzo di bilancio. E naturalmente mi allaccio alla rete fognaria che da anni vive questo stato di criticità, quindi da anni c'è questa criticità, la cui realizzazione trova sostenibilità nel momento in cui si liberano naturalmente nuove risorse per gli investimenti locali. Ad affiancare questa missione, A pieno titolo si inseriscono i contenuti delle missioni 18, relazioni con le autonomie locali, e missione 19, relazioni internazionali. Il Comune di Mestrino non ha previsto spese nel bilancio di previsione per questi programmi. Indice della mancata volontà di promuovere e sviluppare relazioni intersettoriali nella nostra regione e fuori confine. L'aspetto negativo si riflette nel mondo della scuola. Quanti benefici potrebbero avere i nostri figli se potessero avviare scambi culturali diretti o a distanza grazie anche a politiche di investimento del nostro ente? Nel linguaggio dei giovani direbbero tanta roba, perché loro hanno sempre anche un linguaggio diverso. Investimento zero. Trasporti e diritto alla mobilità, missione 10. La missione prende in causa la gestione della circolazione, la viabilità, l'illuminazione, interventi vari su strade e marciapiedi, con l'abbattimento di barriere architettoniche. Ben due commissioni stanno lavorando sul tema legato alla sicurezza e alla viabilità del nostro comune e territorio. Una istituzionale, a cui partecipano i consiglieri di maggioranza, ed una minoritaria, messa in campo da Vivi Mestrino e il Movimento 5 Stelle e partecipata da associazioni culturali di Mestrino e Liberi Cittadini. Il lavoro di entrambe diventi una ricchezza per il nostro Paese. Ma è ancora una realtà vedere nel nostro comune oggi persone disabili munite di carrozzine elettriche, definite non veicoli dal codice della strada, dover circolare pericolosamente lungo tratti di strade di grande flusso veicolare, normale e pesante, e non poter circolare sulle zone riservate ai pedoni, nonostante gli stessi marciapiedi siano già stati oggetto di riqualificazione, perché non faccio riferimento ai nuovi interventi che andranno messi in atto. L'esempio è via Martignon. La legge 41 del 28 febbraio 86 imponeva ai comuni di dotarsi di un piano per l'abbattimento delle barriere. Sono passati 31 anni, forse troppi, e la responsabilità è di tante altre amministrazioni, sicuramente. Missione 14, sviluppo economico e competitività. Sto terminando, è l'ultimo. Tra le azioni di competenza dell'ente, la promozione e lo sviluppo della competitività del sistema economico locale, attività produttive, commercio, artigianato, industria. Non sono previste spese nel bilancio di previsione, ma noi crediamo che è nostro compito trovare queste nuove forme di crescita e sviluppo nel territorio delle nostre imprese. Come? Creando un circuito virtuoso dove innovazione tecnologica, talento soprattutto, talento, risorse umane, formazione delle risorse umane, integrazione, contrasto al lavoro irregolare, la lotta all'abusivismo, la legalità e la pari opportunità trovino forme di finanziamento pubblico e investimento locale concreto. La frase ricorrente in questo documento unico di programmazione cita: il Comune di Mestrino non ha previsto spese nel bilancio di previsione. Molti capitoli vengono chiusi con questa frase. Un paese governato in questo modo non attrae, non genera futuro, non è accogliente. E la delibera numero 27 del 7 marzo 2017, dove approvata dalla Giunta, progetto Mestrino Futura, stride fortemente con i contenuti di questo documento unico di programmazione. Grazie e chiedo scusa se per aver sforato.
Grazie, consigliere Gottardo. Altri interventi? Consigliere Guerra.
Grazie Presidente. Come appunto diceva l'assessore, la legge di bilancio 2017, la numero 232 dell'11 dicembre 2016, all'articolo 1 e i commi 485 fino a 501 e da 506 a 508, prevede che l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali possono essere appunto utilizzati per investimenti, ovvero interventi di edilizia scolastica già avviati nel caso fossero avviati, oppure per nuove costruzioni di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, un cronoprogramma delle spese e che non abbia pubblicato il bando, oppure interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo, il cronoprogramma, ma che non abbiano pubblicato il bando. Leggendo però il riepilogo del riparto di spazi finanziari della legge di cui sopra, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, scopro che il Comune di Mestrino non ha avanzato alcuna richiesta. Ora, considerando la situazione delle nostre scuole primarie, come appunto si diceva prima, e secondaria, e assodato che necessitano di interventi di ampliamento, nonché di adeguamento sismico, non si comprende il motivo per cui l'amministrazione non abbia fatto richiesta di uno spazio finanziario adeguato per tali investimenti. Forse non disponevate di un progetto esecutivo, mi viene da domandarmi, o ritenete che l'adeguamento sismico, ampliamento del polo scolastico non sia prioritario e possa rientrare solo come programma elettorale per le prossime elezioni? Tra la programmazione triennale delle opere pubbliche 2017-2019, infatti, l'adeguamento sismico della scuola primaria Don Bosco è prevista nell'anno 2019, anche se a mio avviso rimarrà per voi solo un miraggio. Per quanto invece concerne il bilancio di previsione 2017-2019 e nello specifico la missione numero 12, diritto sociali, politiche sociali e famiglia, noto una diminuzione del capitolo per l'anno 2017 rispetto ovviamente all'anno precedente, oltre ad una somma importante già impegnata negli esercizi precedenti. Cosa ha determinato quindi questa previsione a ribasso, considerando che le esigenze sono in aumento? Grazie per l'attenzione.
Grazie consigliere Guerra. Altri interventi? Mantoan. Prego, assessore Piazza.
Qual è il capitolo che ha la riduzione?
12.
Ok.
Consigliere Mantoan, a lei.
Grazie Presidente, buonasera. Dal momento che sono un'insegnante, leggendo il DUP mi sono soffermata particolarmente sulla parte di spesa che riguarda la missione numero 4, istruzione e diritto allo studio, sul programma triennale delle opere pubbliche per la scuola e sulla missione numero 5, valorizzazione beni e attività culturali, ma vado con ordine. Il DUP a pagina 6 recita: l'attività di pianificazione parte inevitabilmente dalle linee programmatiche di mandato. Bene, andiamo alle linee programmatiche di governo 2013-2018. Obiettivo di programma, la scuola. Nell'ultima parte si legge: data la crescente richiesta di nuovi iscritti, è nostra intenzione perseguire la fattibilità di un ampliamento della scuola elementare e media di Mestrino, unendo i due plessi in modo tale da ampliare la mensa, rendendola a norma e più funzionale. Al piano superiore potrà essere predisposto un auditorium, 4 nuove aule, 2 per piano e 2 laboratori. 2013. Benissimo. Leggo attentamente il bilancio preventivo sia nella missione 4 istruzione che sull'edilizia pubblica, cercando disperatamente qualcosa che riguardi finalmente l'ampliamento tanto sbandierato in campagna elettorale della scuola primaria e secondaria di Mestrino, ma siamo nel 2017 e ancora non vedo traccia di questo fantomatico ampliamento. Poi ricordo anche che qualche anno fa, ad una riunione del Consiglio d'Istituto, perché faccio parte di quest'organo scolastico nella componente docenti, l'assessore Albanese e l'assessore Mengato avevano assicurato tutti che avrebbero al più presto presentato proprio in quella sede il progetto. Cosa mai avvenuta. D'altra parte, forse un progetto di 2 milioni di euro per un cubo da costruirsi davanti alla scuola primaria e non più di collegamento tra i due plessi, oltretutto senza auditorium, si sapeva già che non sarebbe stato fattibile. Infatti il Comune non ha ottenuto nessun finanziamento che potesse raggiungere quella spesa, né attraverso bandi regionali, tantomeno con il bando sulle scuole nuove del governo Renzi. Intanto gli alunni, gli insegnanti di alcune classi quinte della scuola primaria continuano da anni ad essere deportate presso un'ala del plesso della secondaria, togliendo non solo la possibilità agli alunni delle medie di poter usufruire di un laboratorio di scienze, di lingue straniere, persino della biblioteca che è stata tolta dalla scuola secondaria, o di aule per il recupero, il potenziamento, per cui proprio quell'ala era stata costruita, l'ala della scuola media, ma costringe dei bambini ad una sorta di esilio, i bambini della quinta, delle classi quinte. E la messa in sicurezza con adeguamento sismico che si richiede da anni? Il programma triennale dei lavori pubblici vedeva quest'opera nel 2018, ora slitta nuovamente al 2019, quindi dopo le elezioni del prossimo anno, con la nuova amministrazione. Un caso? Nemmeno la possibilità di richiedere il patto di solidarietà nazionale verticale, cioè una sorta di sblocco del patto di stabilità che viene concesso soprattutto per l'edilizia scolastica, gli ha fatto cambiare idea. Nemmeno lo sblocco del patto di stabilità del 2014 per l'edilizia scolastica vi ha fatto accendere una scintilla, poi date a noi degli incompetenti. Però, come vi sta a cuore il futuro dei nostri piccoli cittadini, che sono il futuro di questa comunità? Per inciso, voi non vi indebitate. Posso dire che se non avessi acceso un mutuo non avrei acquistato l'appartamento dove vivo? Cosa dicono le... passiamo alla cultura, senza fare troppa strada comunque. Cosa dicono le linee programmatiche di governo stilate 4 anni fa sull'obiettivo di programma, la cultura e lo sport? Posso dire? Nulla. Non c'è una linea, una riga, una parola. Non si menziona nemmeno, infatti si parla solo di sport. Ed ecco scoperto l'inghippo. Ho capito perché la cultura per questa amministrazione è cosa superflua e da relegare a semplice intrattenimento. Probabilmente è cosa da radical chic. A pagina 26 del DUP leggo: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Sono previsti 74.912 euro nel 2017, poco meno nel 2018-19. Bene. Ma come verranno spesi questi soldi? Sono andata a fare una bella ricerca tra delibere e determinazioni del 2016, anche con la conferma dei gentilissimi tecnici degli uffici comunali, e cosa ci trovo, oltre ai soldi per la biblioteca, che per inciso è piccola da far pena? La festa della birra, il karaoke del Parco Bappi, lo Zumba Fitness nello spettacolo del lancio del nuovo parco di Arlesega, pochi filmetti per bambini al Bappi Summer che ci sono costati 5.000 euro, Miss Blu Mare, il Festival delle Fate, inserito come programma della cultura veneta, dove gli studenti che vi hanno partecipato sono stati divisi in maschi da una parte, dovevano vedere come si cacciava un tempo, femmine dall'altra, dovevano vedere come si accudivano i bambini. Perché non era possibile vedere entrambe le cose? Siamo nel 2017, non più nel Medioevo. È questa la cultura per voi? È organizzare un convegno per insegnanti sulla teoria gender, che non esiste? Dove fantomatici esperti vanno dicendo che il ministero appoggia le lobby gay perché c'è un disegno per far diventare tutti gay? Davvero? Ma ci credete? L'ho sentito con le mie orecchie. Per fortuna nelle delibere ho trovato anche qualcosa di più alto, diciamo, come alcuni eventi gratuiti, patrocinati perché i soldi devono andare altrove, tipo il convegno sul bullismo o sul maltrattamento femminile e maschile, o sulla presentazione di un libro, per fortuna ci salva qualche associazione che lavora bene. Comunque in questo comune non è possibile visionare alla sera un film per adulti, non esiste un concerto di musica che non sia pop, non è nemmeno pensabile una rappresentazione teatrale. Ma cosa dobbiamo sgolarci ad insegnare a scuola noi poveri docenti, quando un comune non cerca di fare qualcosa di più per portare la bellezza nel nostro territorio? Ricordate, non si vive di solo pane. Grazie.
Grazie, consigliere Mantoan. Altri interventi, consigliere Pinton?
Grazie. Rimane da dire ben poco, ma è in linea perfettamente con la strategia che da questo Consiglio Comunale il Movimento 5 Stelle ha deciso di adottare, visto che veniamo ascoltati poco e quel poco che veniamo ascoltati è per poi insultare. Ho avuto un soprassalto poco fa quando la consigliera ha detto che verrà mai la possibilità in questo comune di guardare un film per adulti. Ho visto un momento in... perché salgo la teoria gender, qua non potrebbero aver capito male. Vabbè, due quesiti squisitamente tecnici all'assessore Piazza. Il primo, nel bocciare la mozione sul gioco d'azzardo, l'assessore albanese ha dato delle motivazioni legate al fatto che un comune sostanzialmente nulla può per ostacolare le aperture delle nuove sale slot. È una teoria che abbiamo sentito, abbiamo letto anche sui giornali dopo la clamorosa vincita avvenuta qui in paese, dichiarazioni del sindaco. Naturalmente noi non concordiamo su questa posizione statica, ma comunque tant'è, voi non ve ne frega niente. Però sempre nella stessa dichiarazione l'assessora ha anche dichiarato che proprio su richiesta dell'amministrazione, proprio testuale, su richiesta dell'amministrazione, e anche questa cosa sia chiaro, noi non l'avremmo mai fatta sia per questione di moralità sia di etica, la società ha reso disponibile un finanziamento per l'apertura di uno sportello che verrà gestito da personale specializzato per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo. Questo è testuale la dichiarazione. Allora chiedo una semplice cortesia all'assessore al bilancio, se mi può dare una dritta sul dove trovo questo finanziamento e se può dare notizia a tutto il Consiglio Comunale dell'entità dello stesso finanziamento che a suo tempo l'assessore albanese non aveva quantificato. Il secondo quesito, che rivolgo sempre all'assessore, mi auguro che mi stia ascoltando, ma poco importa, riguarda il programma triennale delle opere pubbliche. Noto che non compare più la voce pista ciclabile via Martignon Cimitero Mestrino, che era prevista nel piano che avete presentato e vi siete votati l'anno scorso per il terzo anno, cioè nel 2018, mentre quest'anno appunto non c'è. Non c'è nel 2018 e non c'è nemmeno nel 2019. Allora le chiedo cortesemente se mi poteva dare le motivazioni di questa cancellazione. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Assessore Piazza, a lei la parola.
Allora, per quanto riguarda, io darò alcune indicazioni. Allora, per quanto riguarda la spesa capitolo 12, allora, purtroppo all'interno di questa rappresentazione che adesso è diventata quella obbligatoria per legge, qui dentro ci sono dei macro aggregati che prendono anche addirittura le spese di investimento mentre prima erano fuori, ma la differenza, che non è elevatissima, è di 40.000 euro circa in meno, 20.000 solo quelli sono riferibili a un intervento l'anno scorso straordinario di esumazioni ed estumulazioni, okay? Quindi già 20 sono lì. Poi ci sono delle modifiche su alcuni sul personale dipendente e di conseguenza ci sono ricadute anche a livello di bilancio. Quindi sostanzialmente per quanto riguarda tutte quelle che sono le spese e le dotazioni degli uffici per quello che sono, per tutti i servizi che sono stati dati, in alcuni casi sono stati addirittura aumentati, soprattutto in riferimento a quelli che possono essere fabbisogni per quanto riguarda i minori e servizi a persone in difficoltà economiche. Quindi qui parliamo di macro aggregati un po' troppo macro aggregati e quindi da qui non si evince sostanzialmente nulla. Io mi sono fatto dare proprio nell'ottica di riuscire a dare qualche spiegazione in più anche un piccolo dettaglio per vedere di scorporare qualcosa da qui, e l'unica cosa che riesco a vedere da qui è quella più eclatante, quella delle esumazioni e stimolazioni e parte di spesa del personale che sarebbe dentro a questo capitolo, che sono inferiori. Bisognerebbe riuscire ad andare ancora più nel dettaglio, ma non ho i documenti, perché sostanzialmente sarebbe un tomo importante. Per quanto riguarda, ne faccio solo un piccolo intervento sulle spese relative alla scuola. Sì, lei se si deve comprare, consigliere Mantoan, un appartamento, si fa il suo bel finanziamento. Noi non possiamo. No. Se lei si va a scorrere tutti i vari, le varie relazioni di bilanci precedenti, l'ho spiegato ormai 2 milioni di volte. Purtroppo noi abbiamo una enorme possibilità di indebitamento, perché il massimo concesso agli enti locali è del 10%, noi siamo allo 0,7%, quindi io potrei fare un finanziamento anche di 8-10 milioni e ancora sarei in equilibrio finanziario. Il problema è che il finanziamento mi rileva, non mi rileva nell'entrata, ma mi rileva solo nella spesa. Pertanto, se io faccio un finanziamento, io non ho nessuna entrata dal punto di vista del patto di stabilità e quindi non ho la possibilità di spenderli. Faccio un finanziamento e li devo tenere lì, perché il patto di è così, è proprio così, tecnicamente funziona così. Quindi la problematica nostra è che anche se io faccio il finanziamento non lo posso spendere. Il problema invece di quello che ha sollevato relativo all'utilizzo dell'avanzo, noi abbiamo fatto le richieste di utilizzo dell'avanzo, avevamo anche i progetti, sono stati presentati, non c'è stato dato nulla, ok? E per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo, noi tutto ciò che la legge ci permette di utilizzare, finora l'abbiamo utilizzato. Avendo un bilancio strutturato in questo modo, con pochi debiti e una spesa sostanzialmente coperta da tutta la parte finanziaria attiva che entra, noi abbiamo la possibilità di utilizzare importi ingenti di avanzo di amministrazione. Abbiamo la possibilità di utilizzare 180.000 euro, non 2 milioni di euro, non 600.000 euro. Pertanto si devono fare delle scelte. Poi, per quanto riguarda invece risposte tecniche, lascio la parola, che ho visto che voleva rispondere l'assessore alla cultura, e poi per eventuali risposte anche al consigliere Pinton, parla la successione.
Buonasera a tutti.
Assessore Albanese, a lei.
Salve, grazie per la parola. Allora, io volevo rispondere in linea di parola al consigliere Gottardo. Lei ha fatto un intervento abbastanza lungo, io mi limito a citare alcune cose che si collegano a quelle che penso siano io enormi falsità. Ha citato il trasporto scolastico pubblico come un'azienda privata che si permette di scioperare quando sciopera la scuola. Non è vero, le dico come funziona, mi sembra strano che lei non lo sappia, anche perché è un genitore con figli a scuola da tanti anni. Voi sapete che il trasporto scolastico pubblico, quando si evidenzia uno sciopero, viene eventualmente sospeso dietro una richiesta scritta del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, viste le sigle sindacali, fa una previsione in base alla partecipazione probabile del corpo docente o ATA. In base a questa previsione, se la ritiene alta, manda una richiesta a noi, un'altra istituzione pubblica, perché il Comune è un'altra istituzione pubblica, fa una richiesta al Comune chiedendo la sospensione del trasporto pubblico, perché in questa maniera i genitori sono costretti ad accompagnare i figli a scuola, per cui se la scuola è chiusa perché l'adesione dello sciopero è alta, sono adulti che possono riportare a casa i bambini senza che questi non siano vigilati da nessuno o non si sappia chi debba accoglierli in caso di sciopero. Quindi la sospensione non è prevista né dal Comune neanche dalla ditta privata di trasporto pubblico, ma esclusivamente dal dirigente scolastico o da chi per lui se ne ha delega. Ok? Eventualmente nell'ultimo sciopero, lei ha evidenziato il personale ATA, i docenti erano tutti là, è vero, non è che non sapevano cosa fare, i docenti sanno benissimo che se la scuola è chiusa sono di servizio nella scuola aperta di fianco o comunque in servizio da qualche parte, non possono né ledere il diritto di sciopero di chi sta scioperando né sostituirsi a chi sta scioperando, per cui a meno che il dirigente non si prenda le chiavi della scuola tenuta chiusa, assumendosene ogni responsabilità criminalità anche in sede penale, non può nessun altro fare lezione aprendo la scuola se il personale ATA ha deciso di tenerla chiusa, perché chi sciopera ha una rendicontazione inferiore a fine mese, perché lo sciopero ha una trattenuta economica. Quindi se io sciopero e mi si lede il diritto di scioperare perché un'altra persona mi sostituisce, quell'altra persona è denunciabile. Quindi non può essere sostituita, motivo per cui è tutto regolare nella somma, perché ricordiamoci che il fondamento di uno sciopero è quello di creare disagio. Mi dispiace che lo si crea, noi in quel caso eravamo tutti là, ma bisognava per forza che le cose funzionassero in quella maniera. Se non c'è la richiesta da parte della scuola, il trasporto pubblico è erogato come sempre, motivo per cui alcune volte si vede il trasporto pubblico sospeso solo la mattina e non al pomeriggio, o sospeso addirittura anche la mensa scolastica, perché si pensa che l'adesione, quando si uniscono tutte le sigle sindacali, possa essere alta da parte di tutta la componente scolastica, docente e personale ATA. Ok? E questo è uno. Poi mi ha detto un'altra di falsità enorme. Risorse economiche per il progetto lettura che prima si faceva e adesso non si fa più. Io non so da chi ho ottenuto questa informazione, ma è sbagliatissima, perché il progetto lettura quest'anno, come per gli altri anni, si fa e ha ottenuto un finanziamento di quasi 5.000 euro. La mia collega e io, che sono anche un insegnante della scuola come la collega Mantoan, siamo rimaste qua d'accordo con la biblioteca per un mese intero per prevedere il progetto. Progetto tra l'altro che si è allargato, non diminuito, si è allargato a tutte le classi della primaria, dalla prima alla quinta, prevedendo letture animate, mostra del libro, commissioni che prevedono anche l'inclusione all'interno della progettazione interna da parte di genitori, e che si concludono con una biblioteca aperta, una mostra aperta per un'intera settimana, gestita da docenti e da genitori, delle letture animate e dei teatri che si sono tenuti anche fuori dalla scuola. No, lei mi faccia finire, dopodiché può aggiungere quello che vuole. Io insegno alla primaria e le dico che in ogni ordine e grado prevede comunque una progettazione d'istituto. Se la progettazione d'istituto include 21 classi, io dico che è un progetto, lei lo chiami come vuole. Ed è un'altra cosa. Poi, giornata dello sport, la secondaria di primo grado ha avuto la possibilità di partecipare a due progetti che prevedevano una convenzione con il comune. Li ha bocciati, il dirigente non ha ritenuto opportuno proseguire nella progettazione in convenzione con le società sportive che erano in convenzione con il comune. Quindi non era nostra intenzione non partecipare come negli anni passati, ma non c'è stata data la possibilità che invece ci è stata data alla primaria, dove tuttora le società sportive, non è vero che non fanno niente, non è vero che gli alunni sono stati esclusi dalla settimana dello sport o dalle progettazioni che vedevano l'incontro con esperti esterni, perché tutte le classi hanno partecipato a tutte le società che hanno ottenuto il visto del dirigente, basket, pallamano, club azzurro danze che abbiamo premiato qui questa sera, calcio e anche degli interventi teorici e pratici della palestra di Mesprino, quella che si trova vicino alla Fornace, di cui adesso mi sfugge il nome. Però hanno partecipato e parteciperanno alla fine dell'anno anche alle giornate sportive, tanto la scuola primaria quanto la scuola secondaria di primo grado. E adesso mi collego invece per l'ampliamento scolastico, rispondo alla collega Mantoan. È vero che abbiamo partecipato ad un consiglio d'istituto, io e il collega, dove avevamo parlato il primo anno, della fine del primo anno scolastico di mandato, dell'ampliamento scolastico, perché la nostra intenzione è proseguire. L'anno dopo invece abbiamo tenuto una riunione aperta dove ha anche partecipato lei, voluta dall'amministrazione comunale e dal dirigente. Quella riunione aperta al pubblico era stata voluta con il comitato genitori, con tutti i rappresentanti di scuola della primaria e della secondaria di Mestrino, con il preside, e abbiamo partecipato io, il vice sindaco, l'assessore Piazza e l'assessore Mengato. In quell'occasione abbiamo spiegato il perché l'ampliamento non sarebbe stato possibile, prevedendo un'alternativa in accordo con tutte le componenti che in quel caso facevano e si esprimevano per la scuola. Quell'alternativa è quella che si è verificata della scuola secondaria di primo grado con l'aggiustamento di tutta l'ala, bagni e cose varie, dell'ascensore per i disabili e la scuola secondaria, di tutte le LIM per tutte le scuole delle due primarie e della secondaria di primo grado. E ricordo che quella soluzione è stata valutata positivamente da tutta la componente presente, amministrazione e dirigenza scolastica, componenti genitori e componenti docenti in quell'occasione. Se lei se l'è scordato, vuol dire che io ho la memoria più lunga della sua. Invece mi collego al consigliere Pinton. Per quanto riguarda invece il gioco d'azzardo e la domanda che mi aveva fatto, non siamo riusciti con la società a trovare un accordo reciproco che potesse trovare la positiva reciprocità, per cui non l'abbiamo fatto. Ho finito.
Un attimo, assessore Albanese, grazie. Sindaco, a lei la parola.
Sì, in quell'occasione avevamo parlato con un dirigente di questa società che ha sede a Roma e si fu promesso un finanziamento e una collocazione fuori dal centro abitato. E ad oggi, nonostante abbiamo cercato, ecco, e quindi sto valutando la necessità, la possibilità, esplorando senza ulteriori oneri per le casse comunali, di intervenire nella maniera che piace tanto al consigliere Pinto. Ma non è che quella maniera non sia perseguita da noi perché vogliamo salvare le case da gioco, è che non abbiamo una adeguata certezza, un'adeguata probabilità di vittoria nell'intraprendere un'azione legale che porterebbe per esempio alla riduzione del orario di apertura, e quindi ci vedremo accollati anche le spese e i danni richiesti.
Siete in due.
Chiudo.
Assessore Piazza, lei.
Per quanto riguarda invece il discorso della pista Cimitero via Martignon, è stata tolta, non è detto che non ricompaia, ma sostanzialmente viste le possibilità di bilancio, comunque sia tutto ciò che è al di là dell'anno in corso e al limite l'anno successivo, quello che è 2019 è estremamente fumoso e molto aleatorio. Quindi è da diverso tempo che diciamo che il bilancio triennale è un bilancio per l'anno in corso e che dà qualche indicazione per l'anno successivo, perché effettivamente avere la capacità di sapere cosa può accadere tra 2-3 anni è abbastanza improbabile, visto che sostanzialmente cambiamenti per ora non ce ne sono stati sensibili e utili al nostro bilancio.
Grazie assessore Piazza. Vice sindaco, a lei la parola.
Buonasera a tutti. Voglio intervenire in merito a quello che è stato detto per la sicurezza davanti alle scuole. Tengo a precisare che il fatto è stato segnalato allo sottoscritto e al Comune il 23/3/2017 e ribadito poi con una mail il sabato. Martedì mattina ho convocato il preside e ho deciso di non far più transitare gli autobus davanti alla scuola, ma di fermarli prima in via Cile De Gasperi, prima delle scuole medie. Da là scendono i bambini, entrano dal cancello delle medie, quelli delle elementari proseguono, quelli delle medie invece attendono fuori un attimo e entrano alle 8:05. Questo è stato possibile, è stato concordato col preside perché dovevamo avere anche l'ok da parte del personale, perché veniva cambiato il modo di gestire gli alunni. E si è deciso questo. Qualcuno aveva detto addirittura di far entrare i pullman qua nella piazza del municipio, ho detto di no, perché deve essere rivoluzionata tutta la viabilità sulla strada regionale per poter far entrare i bus in piazza direttamente. E poi sarebbe difficoltoso parcheggiare, perché a quell'ora si ammazzano tutti i genitori che vengono a portare i bambini a scuola e il pullman ha difficoltà a poter transitare all'interno delle autovetture, sarebbe ancora maggiormente pericoloso. La soluzione che abbiamo trovato è stata questa, però ripeto, il 23 è stata fatta la segnalazione e il giorno 3, lunedì 3 aprile, parte questo nuovo progetto. Io volevo farlo partire da oggi, se non che si è reso necessario che venissero informati tutti i genitori e il personale scolastico su questo cambiamento che viene fatto. Abbiamo anche concordato con il preside di prendere altri provvedimenti in merito alla sicurezza della scuola. Poi c'era un altro che parlavate di sicurezza, l'ultimo consiglio di amministrazione della polizia locale dove sono io presidente, anche nell'ultimo consiglio di amministrazione abbiamo parlato di aumentare l'organico, da premettere che il consorzio di polizia locale di Padova Ovest è il secondo comando di polizia locale che garantisce 3 turni di servizio, cioè dalle 7:30 del mattino all'1 di notte. Portiamo esempi, visto che voi avete portato esempi dei comuni qua vicini. Retenus ha 2 rientri alla settimana, il martedì e il giovedì, mi sembra, da venerdì alle ore 13:30 fino al lunedì mattina alle 7:30 non ha un vigile urbano disponibile, dove noi li abbiamo disponibili fino a domenica alle ore 13 e comunque dalle 7:30 all'1 di notte tutti i giorni. La domenica fanno il turno di mattina e se è necessario, se il comune chiede per una manifestazione, è garantita la presenza anche nella domenica pomeriggio. Questo noi abbiamo chiesto un aumento di personale, di organico, apposta per dare maggiori servizi, perché stiamo ragionando sulle 24 ore. Voi non sapete che cosa vuol dire la pattuglia S. Il problema qual è? L'incidente stradale. Incidenti stradali tutti noi vorremmo che non accadessero, ma gestire un incidente stradale come quello oggi pomeriggio con una prognosi riservata grave qui a Rubano, all'uscita di via Marconi, la pattuglia ha finito la giornata. Perché ora che fa i rilievi, ora che fa le segnalazioni al magistrato, ora che procede al sequestro dei mezzi, ora che fa tutto, il tempo passa e non può fare atti superficiali, perché altrimenti può inficiare poi le indagini, può eventualmente causare dei danni ulteriori a chi ha ragione poi dopo. Per cui deve essere fatto nella dovuta maniera, cioè in maniera metodica e nel rispetto delle regole. Ecco che allora la pattuglia è fuori perché rileva l'incidente stradale. Questo è importante perché? Perché nel frattempo si dovrebbero liberare le pattuglie dei carabinieri. I carabinieri hanno una maggiore competenza sulla sicurezza e l'ordine pubblico di quella che è la polizia locale. Però i carabinieri, se andiamo a vedere, ci sono e non ci sono. O perché devono andare a fare servizi all'aula bunker a Padova, o perché devono garantire ordine pubblico a Padova, o perché c'è la manifestazione a Padova, o perché c'è il processo all'aula bunker, o perché c'è la vigilanza del tribunale, o perché arriva il ministro che dorme nell'albergo tot, dove deve essere garantita il servizio. Questi sono i servizi che poi alla fine vanno a fare. Non sono più presenti nel territorio. Da premettere che l'altra notte c'è stata una rissa al bar Porcellino qui, che io mi auguro solo, nonostante tutte le relazioni, non riusciamo a chiuderlo perché? Perché mancano, la legge è debole su questo, non è incisiva su questo. Allora, sono venuti i carabinieri di Cadoneghe, sono intervenuti sabato notte i carabinieri di Cadoneghe, con l'indiano per terra pestato da un rumeno, tutti e due ubriachi. L'indiano cosa ha fatto? I carabinieri volevano interrogarlo, volevano capire cosa era accaduto, è arrivato al pronto soccorso, ha preso, se n'è scappato via. E chi trova più l'indiano adesso? Perciò non è facile da gestire l'ordine pubblico. L'ordine pubblico vorrei che non accadesse niente, però purtroppo questi sono. Se ci danno la possibilità di aumentare l'organico, abbiamo già detto che aumentiamo di 6-8 unità l'organico della polizia locale, dove riusciremo a garantire 24 ore su 24 tutta la settimana. Il personale è disponibile a questo servizio, anche perché ha un incentivo per le ore notturne, per cui ecco, questo era quello che ci tenevo a dire, in particolar modo quello della sicurezza davanti alle scuole. Non è abbandonata a se stessa. La sicurezza davanti alle scuole, ogni volta che è stata fatta una segnalazione, è stata attentamente valutata e si è intervenuti in maniera molto forte, compresa quello di mettere un nono vigile alle ore 14, che escono tre classi. L'abbiamo messo perché dei genitori me l'hanno chiesto. Voi chiedete a quei genitori, adesso non ho qui la mail di questo genitore che me l'ha richiesto, in quanto tempo ho risolto il problema, non io, gli uffici, per cortesia. Perciò non potete dire questo che se ne freghiamo. Buonasera.
Grazie Vice Sindaco. Allora, da regolamento non sarebbe consentito. Ci sono altri consiglieri che devono ancora parlare? Se è una cosa veloce, sì.
Sì, io volevo solo precisare al Vice Sindaco che l'intervento è gradito, però forse la memoria non le viene incontro. Credo che proprio il sottoscritto abbia portato come esempio concreto già lo scorso anno la soluzione davanti alle scuole di Mestrino, la soluzione che è stata adottata. Quindi è un'iniziativa che va giustamente riconosciuta anche alla forza di minoranza che rappresento.
Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Vivi Mestrino vota contrario.
In tema di bilancio, noi del Movimento 5 Stelle di Mestrino, lo dicevo in maniera molto sintetica prima, in questi 4 anni di presenza in Consiglio Comunale abbiamo già, crediamo, detto tutto. Siamo quelli che hanno proposto la mozione del bilancio partecipato, noi la applicheremo qualora arrivassimo a governare, voi l'avete bocciato, non vi interessa. Noi siamo quelli che hanno proposto la mozione sugli incontri con i cittadini con tema il bilancio, dove spiegare le scelte, dove ascoltare anche suggerimenti degli stessi cittadini, voi l'avete bocciato, non vi interessa. Noi abbiamo proposto la mozione sui consigli comunali per ragazzi, dove poter ricevere indicazioni da generazioni lontane dalle nostre e forse anche dalla politica, voi l'avete bocciata, non vi interessa. Insomma, come più volte detto, noi siamo per la condivisione, per la trasparenza delle scelte, per l'ascolto, voi no. Voi siete per il comando mi e tasi, perché con te parli te ne provochi effetti diuretici, ti si peso dei paracaride a piazza, te si populista e demagogo, te si impreparato e inadeguato e magari per squisito fatto tecnico, ma ripeto, solamente per squisito fatto tecnico, te mando anche i vigili di casa. L'ultima è che leggevo poco fa un articolo sul giornale, una dichiarazione del sindaco che riguardava proprio la ludopatia. Il consigliere Pinton dovrebbe informarsi meglio prima di criticare l'operato dell'amministrazione. Un mese dopo l'uscita dell'articolo io apprezzo davvero, senza ironia, che il sindaco ha cambiato idea sul operare come suggerivo un mese fa. Anche se la forma mentis che gli ha suggerito sino ad oggi di non farlo è particolare e da me non condivisibile, nel senso che una battaglia, se è corretta, va combattuta, indipendentemente dalla possibilità che questa battaglia possa avere un risultato positivo o negativo. Stavo per fare un esempio, mi veniva spontaneo, il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato se l'obiettivo di cambiare la politica in Italia non fosse stato ritenuto possibile, ma questo è un esempio che mi riguarda, visto che è quello che mi ha mosso per entrare in politica alla soglia dei 50 anni, ma 25 anni fa la stessa Lega non sarebbe mai nata se non avesse avuto Bossi e Emilio l'idea di poter incidere in qualche modo sulla vita politica italiana. Quindi non fare nulla, a differenza peraltro di molti suoi colleghi sindaci, perché probabilmente qualche magistrato impugnerà o le società stesse, è secondo me assurdo, ma se lei ha ritenuto così è un'ennesima dimostrazione che abbiamo tante idee diverse. Quindi stasera nessun intervento nel merito da parte nostra, lo faremo altrove,
anche perché appunto a voi non frega nulla di quello che diciamo. Però ecco, notiamo alcune cose nel guardare il piano triennale, ne facevo esempio poco fa delle opere pubbliche. La voce sistemazione delle strade, marciapiedi, asfaltature, eccetera, non manca mai. Del resto, secondo la vecchia politica, gli anni preelettorali sono quelli dove scavatori e manutentori si vedono per le vie delle città e paesi. Ho fatto una battuta, Presidente del Consiglio, credevo che sorrideva. Non mi sembrava, scusi. Noto che l'adeguamento antisismico delle scuole Don Bosco scala sempre al terzo anno. Nel programma dell'anno scorso era previsto per il 2018, in quello di quest'anno è previsto per il 2019. Parafrasando una delle più famose e indovinate affermazioni del sindaco, pare che la probabilità che cada un meteorite a Mestrino sia più alta di quella che amministrazioni come voi prendano seriamente in esame la sicurezza delle scuole. Notiamo anche che la pista ciclabile che collega Lissaro ad Arlesega è prevista per il terzo anno, cioè nel 2019. Poco importa, pare sempre, che nel vostro programma di governo presentato nel 2013 questa pista, almeno uno stralcio, fosse prevista di farla in questi 5 anni. Pazienza, nel senso che tanto chi è che li legge i programmi elettorali, la farà qualcun altro quest'opera. Per quanto riguarda la scomparsa invece sempre delle piste ciclabili, che sia chiaro sappiamo ricompariranno nella Mestrino futura, già oggetto di delibera che disegna i prossimi 8-10 anni qui a Mestrino. In questa delibera si legge alla voce servizi urbanistici, due punti, riorganizzazione della viabilità su auto, cercando di sostituirla con quella ciclopedonale, in particolare in entrata e in uscita dal nucleo centrale abitato di Mestrino. In pratica, oggi dite che tra circa 8-10 anni, quello che dicevamo noi 4 anni fa era giusto, e che però il sindaco sputtanava via giornale, nel particolare la difesa del popolo. Dice il sindaco, se poi qualcuno ha delle indicazioni puntuali per affrontare alcuni problemi, si faccia avanti, a meno che, come hanno detto i grillini locali, questa è la solita frase diciamo educata, a meno che, come hanno detto i grillini locali, il suggerimento per risolvere la questione del traffico non sia quello di andare a piedi o in bicicletta. Di queste soluzioni, sinceramente, non so che farmene. Ora, a parte che non ho ancora capito a distanza di 4 anni dove avesse letto o sentito il sindaco dire da noi che volevamo che tutta la gente andasse in bicicletta, ma diciamo il principio era quello di incentivare appunto il come avete chiamato voi qua, ciclopedonale, no? L'incentivazione del... Bene, allora 8-10 anni ci arrivete voi, noi lo dicevamo 4 anni fa, siete indietro di 14 anni, però insomma copiare anche in ritardo è sempre positivo quando si copiano cose buone. Dicevo, parlando delle piste ciclabili scomparse, l'avevo chiesto prima, è scomparsa anche quella molto piccola peraltro, che collega l'attuale già esistente in via Martignon con il cimitero. Sono poche centinaia di metri. Io chiesi se era intenzione davvero di farla, questo tratto di pista, l'anno scorso, tramite un'interrogazione ufficiale in Consiglio Comunale. E il competente assessore mi rispose con una serie di insulti vergognosi. Mi disse che non conoscevo il territorio e agli atti, naturalmente con riferimento alla zona del cimitero di Mestrino. Una dichiarazione che reputai allora e reputo ancora oggi immorale e vergognosa, visto che io in quel cimitero ho entrambi i genitori. Una dichiarazione che nessun collega di lista ha censurato, nessun collega di lista ha chiesto scusa a nome dell'individuo inconsapevolmente dichiarante una frase della gravità che ho detto poco fa, diventando quindi, i signori colleghi, parimenti immorali e meritevoli del mio personale disgusto. Ora quella pista, dicevo, sparisce, me l'ha detto poco fa di nuovo l'assessore Piazza, non rientra nelle opere che non si faranno,
E quindi quelle accuse immotivate rivolte a me l'anno scorso oggi diventano pura verità nei confronti dell'individuo che le affermò. Egli disse ufficialmente in questo consiglio, e compare nel verbale, che avevo dimostrato l'ennesima espressione di inadeguatezza amministrativa. Poco fa l'assessore Piazza mi ha detto che il programma triennale è una roba fumosa, è una roba che si scrive ma che non ha nessun senso. Allora l'inadeguato amministrativo chi è? Chi è l'inadeguato amministrativo? Si vergogni la persona che l'ha detto. Un anno dopo, potrei citare un vecchio proverbio cinese, non attuale perché parla di cadaveri del fiume, ma un anno dopo quella persona inadeguata e gran maleducata, ce l'ho davanti, lo sto guardando negli occhi in questo momento. Il Movimento 5 Stelle vota contro questo, non c'è il video, lo farò vedere comunque, questo pacco di fogli stampati che voi avete redatto senza alcuna condivisione con i cittadini.
Grazie consigliere Pinton. Votazione. Voti a favore.
10.
Voti contrari. Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Immediata, il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Contrari. Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Il consiglio approva. Quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione nuova convenzione, distretto protezione civile Padova Ovest. La parola al vice sindaco.
Allora, è da approvare la convenzione, regolamento per il distretto di protezione civile denominato Padova Sud Ovest, dove fanno parte i comuni di Abano, Cervarese, Mestrino, Montegrotto, Urbano, Sacolongo, Selvazzano e Vesano. Allora, a fine dell'anno scorso è stato eletto il nuovo comitato dei sindaci, che il nuovo presidente è il sindaco di Sacolongo, mentre vicepresidente è stato nominato l'assessore con delega di Montegrotto. Approviamo questa convenzione che ha una durata di 10 anni, dove sono previsti i comitati, che sono un comitato dei sindaci, che fanno parte i sindaci o gli amministratori delegati. Il comune referente, che in questo caso qua è il comune di Sacolongo, che è stato nominato per il comune del sindaco di Sacolongo, il comitato dei coordinatori, che sono i coordinatori dei gruppi comunali, noi abbiamo Tiziano Michelazzo, l'assemblea dei volontari e il comitato degli uffici comunali di protezione civile. Poi abbiamo l'emergenza di mutuo soccorso, perché era in programma l'emergenza di mutuo soccorso che il responsabile del distretto aveva potere anche sul comune. Invece l'abbiamo cambiato, abbiamo detto che il responsabile e che coordina i lavori deve essere il coordinatore del comune dove si interviene, dove è venuto l'evento. È chiaro che lui deve informare il coordinatore di distretto, che poi a sua volta informa il sindaco in prima persona dove è accaduto l'evento, dove poi saranno informati tutti quanti gli altri e saranno chiesti eventualmente degli aiuti in caso di necessità dagli altri gruppi di protezione civile che fanno parte del distretto. Però ci abbiamo tenuto a dire che il coordinatore principale che dirige è il responsabile del gruppo volontari del comune dove si va a intervenire. Servizio di reperibilità distrettuale che è 24 ore su 24 e le risorse patrimoniali sono quelle dei comuni, quelle del distretto, eventualmente mezzi messi a disposizione dalla provincia di Padova. Le risorse finanziarie, ogni comune interviene in base agli abitanti. Noi quest'anno abbiamo messo da parte 5.500 euro, però ne abbiamo 14.000 a disposizione perché gli anni precedenti, con la scusa di un vuoto proprio nel coordinamento, sono rimasti bloccati questi soldi. Adesso, una volta approvato questa convenzione, i soldi verranno inviati al comune di Sacolongo, perché è lui che gestisce queste cose qua. Abbiamo anche deciso di mettere a disposizione una dotazione in contante per quanto riguarda i primi interventi, che sono 500 euro in dotazione al coordinatore referente di distretto e 200 euro in dotazione al veicolo del distretto per il capo squadra in turno di reperibilità, per questi qua in caso dovessero partire avere la disponibilità dei soldi per poter partire, per poter immediatamente operare senza attendere tutte le pastoie burocratiche che vengono, che si possono creare poi. Ecco, questo è il contenuto, diciamo, e l'importanza di questa convenzione e regolamento. Ha una durata di 10 anni questa convenzione, però è fattibile anche di modifiche eventualmente.
Basta. Grazie vice sindaco. Interventi? Consigliere Abano.
Anche noi consiglieri di Vivi Mestrino ci siamo documentati rispetto alla positività di questa convenzione e siamo anche noi giunti ad una piena approvazione di questo nuovo regolamento del distretto di protezione civile Padova Sud-Ovest. Ci piace soprattutto il primo obiettivo declinato nella stessa convenzione, che perseguendo accordi tra gli 8 comuni aderenti vede una gestione coordinata di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze, visti i continui flagelli naturali ed antropici che colpiscono non solo la nostra regione, ma l'intero nostro Stato. Ci piace però ancora di più un altro obiettivo che sembra essere stato scritto proprio per il nostro comune in questo preciso momento: studiare le problematiche del territorio e pianificare le attività di prevenzione dei rischi in base ai piani comunali di protezione civile. Ecco, questa finalità è più che mai attuale, soprattutto all'indomani degli innumerevoli incidenti in regionale e non solo. È per questo motivo che vi avevamo proposto di invitare anche la Protezione Civile di Mestrino a far parte della Commissione sulla sicurezza, che invece avete bocciato. Comunque, sentendo anche gli stessi componenti della nostra Protezione Civile, che ci hanno fornito elementi sufficienti per una positiva riflessione, riteniamo utile, formativa ed arricchente questa convenzione, analizzata, modificata ed aggiornata in seguito a vari incontri tra i G8 dei comuni Padova Sud-Ovest. Auguriamo perciò ed auspichiamo una collaborazione proficua ed utile tra i vari comuni, a beneficio di tutta la comunità.
Grazie consigliere Albano. Consigliere Pinton. Nella convenzione, nel leggerla, apprendiamo che al punto 3, obiettivi del distretto di protezione. Il distretto si propone gli scopi di perseguire accordi tra i comuni all'interno del distretto per una gestione coordinata delle attività di protezione civile, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. A noi paiono obiettivi nobili e da perseguire con impegno. Leggiamo anche che gli organi del distretto, il punto 4, sono il comitato dei sindaci, il comitato dei coordinatori, l'assemblea dei volontari, il comune referente, il comitato degli uffici comunali di protezione civile. Negli organi del distretto ci sembrano rappresentate tutte le componenti, tra virgolette, importanti e coinvolte. Come in passato ci è capitato più volte di approvare proposte provenienti dall'assessore competente, questa volta davvero competente, non come quello precedente, su questa materia ci sembra giusto approvare anche questa sua proposta. Quindi il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Pinton. Altri interventi? Dichiarazione di voto?
Gruppo di maggioranza a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Movimento 5 Stelle a favore. Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Votazione a favore. Il Consiglio approva. Quinto punto, approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio rifiuti in particolari zone a ridosso dei confini comunali. Do la parola all'assessore Tombolato.
Buonasera. Allora, si rinnova la convenzione con Sacolongo per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti a quelle utenze di via Piave a Sacolongo, alle quali si accede da via Fermi passando per via Dante nel territorio comunale di Mestrino. La fatturazione del servizio da parte della ditta Etra avverrà direttamente nei confronti del comune di Sacolongo, in quanto comune di residenza dei nuclei familiari interessati dal servizio. Vedasi articolo 4 convenzione. Per il comune di Mestrino non vi è alcun onere aggiuntivo, in quanto il mezzo della ditta Etra svolge regolarmente il servizio anche in via Fermi. Grazie, tutto qua.
Grazie assessore, interventi? Nessun intervento. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Movimento 5 Stelle a favore.
Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore. Il Consiglio approva. Sesto punto, mozione del gruppo consigliare Vivi Mestrino, regolamento comunale del verde pubblico e privato. Do la parola al primo firmatario, se mi confermate, Matteo Guerra. A lei la parola.
Cortese Presidente e cortesi consiglieri, in questi ultimi mesi nel comune di Mestrino abbiamo vissuto molteplici situazioni che hanno visto come attore principale l'ambiente ed il verde pubblico. Mi riferisco agli ultimi eventi evidenziati anche dai giornali locali, via Toscanini, l'estirpazione di alberi in via dell'Industria e viale Mazzini, dopo aver eseguito la manutenzione anche in alcune situazioni, manutenzione ordinaria con relativa potatura. E poi aggiungendo anche via Kennedy ad Arlesega, dove sono stati tagliati alberi di grandi dimensioni ed altri in realtà lasciati, senza comprendere le motivazioni che hanno spinto a estirparne solo alcuni. Per concludere, abbiamo visto anche la pulizia della passerella ad Arlesega con l'eliminazione di ulteriori alberi. Quanto accaduto ci fa pensare che non esiste un'organica programmazione del verde e che si interviene sostanzialmente a situazioni spot. La lista Vivi Mestrino è convinta che il verde urbano sia uno dei valori paesaggistici da tutelare, in quanto svolge una funzione essenziale per la salute pubblica e migliora il microclima contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico ed acustico. Numerose ricerche scientifiche confermano che gli alberi di alto fusto e ampie zone di prato migliorano il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque, apportando quindi sostanzialmente un aumento delle zone d'ombra e quindi dell'umidità, che conseguentemente abbassa la temperatura estiva con effetti significativi anche per il risparmio energetico, determinato da un minor uso degli impianti di condizionamento. Per tali motivi riteniamo indispensabile regolamentare la programmazione delle aree verdi, la loro gestione degli interventi di manutenzione ordinaria affinché si tuteli e rispetti il patrimonio naturale esistente e si progetti uno sviluppo congruo ed organizzato del verde a Mestrino. Le linee guida della Società Italiana di Arboricoltura affermano che la più dannosa tecnica di potatura degli alberi è la capitozzatura, che rimane ancora la pratica più comune, praticata quindi in quasi tutti i comuni. Questa tecnica è il taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie e di grossi rami. Il motivo per cui si pratica tale tecnica è la riduzione della dimensione di un albero, evitando il pericolo di ribaltamento o di cedimento, senza considerare che la capitozzatura renderà l'albero più pericoloso nel lungo termine, perché più debole. Per tale motivo la potatura deve essere eseguita da personale qualificato. Riteniamo, e concludo, pertanto, che le motivazioni appena annunciate e molte altre non presentate per motivi di tempo sono indispensabili per giustificare la redazione di un regolamento per la gestione del verde pubblico e privato nel comune di Mestrino, che sarà sviluppato e articolato dopo un'approfondita discussione in sede di commissione statuto e regolamento. Grazie per l'attenzione.
Grazie consigliere Guerra, do la parola al consigliere Stefani, presidente della commissione regolamenti.
Sì.
si riscontra con la presente mozione, di cui trattasi con la piena condivisione del contenuto delle premesse alla mozione stessa e riconoscimento dell'importanza del verde urbano ai fini paesaggistici, urbanistici, sociali, ambientali, educativi, per un miglioramento del benessere della popolazione e della qualità della vita. Tuttavia, non si ravvisa la necessità della redazione di un nuovo regolamento che disciplini quanto richiesto alla luce anche dell'attuale vigenza di un regolamento di polizia rurale e di un regolamento di polizia urbana. Nelle aree verdi, nei parchi, nei giardini pubblici, gli abbattimenti vengono effettuati solo in casi quali, ad esempio, l'esigua distanza di piante d'alto fusto dal confine con una proprietà privata e o in caso di pericolosità o nel caso in cui la pianta sia malata e sono volti a tutelare l'incolumità e la proprietà pubblica e privata. Si fa presente che negli ultimi 4 anni la piantumazione di nuove piante sugli spazi delle aree pubbliche è stata nettamente superiore al numero degli abbattimenti. Abbiamo un dettaglio che l'ufficio tecnico mi ha fornito e che metto agli atti. Abbiamo avuto un aumento di circa 70 alberi. Nelle aree verdi pubbliche, con periodicità, a rotazione, vengono effettuati interventi di potatura che per ovvi motivi di bilancio e di personale non possono interessare ogni anno tutte le aree. Annualmente viene affidato un servizio di sfalcio che alle necessità viene integrato con l'impiego di operatori comunali. Sorprende anche la richiesta di un regolamento che disciplini gli interventi su aree private, in quanto si ritiene che l'amministrazione comunale non debba limitare la libertà dei privati cittadini all'interno delle proprietà, ma semplicemente chiedere l'osservanza dei regolamenti vigenti e delle norme già esistenti e applicate. In particolare per la manutenzione delle aree private sono già applicabili le norme contenute nel regolamento di polizia urbana, in particolare articolo 18 dello stesso e quelle del codice civile ovviamente. Non volendo fare ulteriori considerazioni, anche se in sede di capigruppo ho già manifestato il mio pensiero e anche il mio stupore al capogruppo di Vivi Mestrino Gottardo, riteniamo comunque che, in seguito anche a quanto vi ho comunicato, di non accogliere tale mozione.
Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza contrario.
L'ho appena fermato, già in sede di capogruppo, la sua reazione, capogruppo Stefani, è stata molto, non solo di sorpresa, ma anche direi molto agitata, insolitamente agitata. Il consigliere Guerra però ha ben evidenziato come, particolarmente con riferimento all'ultimo periodo di questo fine 2016, inizio 2017, sia stato gestito il verde pubblico e siano state messe in atto alcune opere di riqualificazione di alcuni marciapiedi, prevedendo anche, diciamo, operazioni di esportazione di alcuni alberi di grande fusto o meglio, e l'indomani essere rivista la progettualità e naturalmente prendere altre strade, e mi riferisco a via Toscanini. Personalmente ho anche fatto e ho avanzato le mie considerazioni propositive per l'intervento che è avvenuto ad Arlesega, però faccio notare come che la mancanza di una presumo progettazione o la mancanza a questo punto anche di seguire scrupolosamente un regolamento abbia portato le stesse piante esistenti e sradicate ad Arlesega nel mese di novembre a subire, diciamo, la potatura, la funzione di questa potatura che era prevista probabilmente, e poi a febbraio/marzo, insomma, queste stesse piante sono state rimosse e sostituite con nuova alberatura, tra l'altro anche implementando quello che è il verde lungo la regionale 11. Quindi io l'ho vista anche come una mancanza personalmente di progettazione. 3 mesi prima li potiamo, le stesse 3 mesi dopo le estirpiamo. Qualcuno dovrà anche spiegarmi per quale motivo non c'era una pianificazione. Nel mese di ottobre, vi ricordo, abbiamo dato il nulla osta, anzi avete comunicato, non è che sia stata una delibera, avete comunicato come siano stati prelevati dei denari dal fondo di riserva, mi sembra di ricordare, appunto anche per fornire a dei lavoratori socialmente utili tutta l'attrezzatura e il vestiario adeguato per fungere, per fare delle funzioni lungo il nostro territorio. E queste persone erano proprio le addette alle potature. Io non so anche qui se qualcuno abbia verificato se questi lavoratori avevano anche le competenze per fare le potature di questi piccoli arbusti o alberi lungo anche la regionale in altri posti del comune di Mestrino. Cosa propone Vivi Mestrino? Ma semplicemente l'attenzione verso il verde pubblico, cioè il rispetto del patrimonio del verde pubblico, una regolamentazione. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo preso in considerazione, il regolamento dell'area sgammamento cani del Parco Bapi. C'era la necessità di intervenire, e lo ha detto proprio lei personalmente, capogruppo Stefani, di intervenire nella regolamentazione del verde pubblico. Non sto dicendo una banalità, è una cosa che ci siamo detti in sede di commissione statuto e regolamenti. Pertanto quello che abbiamo avanzato questa sera, abbiamo presentato sotto forma di mozione, corrisponde a quella che era un'esigenza che era venuta fuori anche da lei. Rispetto del patrimonio, regole certe a tutela dell'ambiente. Vivi Mestrino sostiene questa nostra mozione e naturalmente devo prendere atto della posizione che ha presentato il consigliere Stefani.
Noi concordiamo sul fatto che la gestione del verde, soprattutto pubblico, e cito soprattutto pubblico, naturalmente sospendo l'intervento quando potrò essere ascoltato. Posso essere ascoltato? Grazie. So che non ve ne frega nulla di quello che sto dicendo, ma siccome sono stato eletto recito sta parte di presenza in consiglio per rispetto dei cittadini, diciamo, ecco, un po' meno per chi non mi ascolta. Stavo dicendo che concordiamo sul fatto che la gestione del verde, soprattutto pubblico, debba essere regolamentata. Ripeto, soprattutto pubblico, perché la perplessità che ha manifestato anche il capogruppo Stefani sull'aspetto del verde privato era sorta anche a noi. Però io l'ho chiarita con il consigliere Guerra in un precedente incontro e ho condiviso, diciamo, la risposta che mi ha dato, e cioè l'intenzione, che è quella della mozione, di creare un apposito pacchetto, diciamo, di regolamenti, dove probabilmente sarebbe finita l'articolo 18 del regolamento che citava poco fa. Non c'era, credo, nell'intenzione, almeno io l'ho interpretata così, l'intenzione vostra di andare a dire che alberi tagliare a casa della gente. Quindi concordiamo sul fatto che ci debba essere una gestione del verde regolamentata e non lasciata all'estemporaneità di personaggi che, se va bene, sono dei perfetti ignoranti sul tema e vanno in giro a chiedere pareri ai vivaisti, salvo poi cambiare idea se arrivano proteste sui social network. E se va male, sono dei prepotenti assolutisti convinti di comandare e trasformare e distruggere il territorio di una cittadina come fosse personale proprietà. Con la qualità dell'aria che respiriamo, con la bellezza delle aree verdi, con la possibilità di migliorare o risolvere locali problematiche, con l'educazione civica e ambientale non possiamo rispondere attraverso l'improvvisazione. Ci vuole progettualità e competenza, ci vuole capacità. L'esperienza vissuta con la lettera anonima che ho ricevuto e resa pubblica e quanto accaduto dopo, ricordo che un primo articolo sui giornali diceva che decine di tigli storici sarebbero stati tagliati e sostituiti. E pochi giorni dopo, un secondo articolone in pompa magna, come sempre succede quando c'è la voce del padrone che arriva e quindi puntualmente arriva l'articolone, un secondo articolo, pochi giorni dopo, diceva esattamente il contrario. Queste due cose, nell'arco di pochi giorni, secondo noi dimostrano la necessità, da un lato, di regolamentazione,
e dall'altro di evitare improvvisazioni dovute al solito concetto autoritario del comando me. Quindi crediamo che questa mozione sia stimolo e concretezza allo stesso tempo e noi la votiamo. Quindi il Movimento 5 Stelle è a favore.
Votazione, voti a favore. Contrari. Lonigo, Albanese, Fiorindo, Agostini, Stefani, Piazza, Tombolato, Zambonin e Rispo. Il Consiglio non approva. Mozione numero 39 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, comitati di frazione. A lei la parola, consigliere Pinton.
Grazie Presidente. Intanto do un bel benvenuto ai consiglieri del gruppo della lista Vivi Mestrino nel club degli appartenenti alle mozioni perennemente bocciate. Faremo al bar delle riunioni specifiche. Siamo arrivati all'ultimo punto dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Io ho atteso fino, diciamo che la presentazione della mozione è poco importante, nel senso che la bocciate come tutte le altre, quindi la spiegherò in altri luoghi. Però ecco, io ho atteso l'ultimo punto dell'ordine del giorno perché il Presidente del Consiglio è sempre molto attento, diciamo, al rispetto del regolamento quando soprattutto questo regolamento, a suo indiscutibile giudizio, non è rispettato dal Movimento 5 Stelle o dalla lista Vivi Mestrino. In questo caso ci accomuniamo, anche se magari siamo lontanissimi su altre cose. Il regolamento, dallo stesso Presidente del Consiglio citato nello scorso Consiglio Comunale, leggo testualmente, dice che ai sensi dell'articolo 29,5, il Presidente del Consiglio, con provvedimento su designazione dei capigruppo, nomina i componenti della Commissione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva alla nonna. Ora, dovrebbe essere questa, se non sbaglio, la prima seduta successiva alla nomina di questa Commissione, che noi abbiamo preso dai giornali essere operativa ed avere dei componenti. Quindi io mi aspettavo che la Presidenza del Consiglio rispettasse se stesso la dichiarazione che ha fatto lo scorso Consiglio e desse comunicazione al Consiglio Comunale dei membri.
Consigliere Pinton, oppure mi scusi, visto che cita il regolamento, questa cosa doveva evidenziarla all'inizio del Consiglio, come prevede il regolamento. Come prevede il regolamento, le chiedo cortesemente di esplicitare la mozione, perché certo, nel regolamento lei sta parlando di una cosa che non ha niente a che vedere con la sua mozione.
Certo, la ringrazio.
Quindi le chiedo
molto,
cortesemente,
Presidente,
di rientrare.
Rientro
nell'argomento della mozione.
Rientro subito, Presidente, dalla porta dalla quale sono uscito.
Prego. No, le chiedo di continuare con la mozione che
sì, l'ha detto quattro volte, Presidente. Io non so se lei abbia il dubbio che io sia deficitario dal punto di vista dell'udito, però credo che nel corso di questi quattro anni lei abbia dimostrato che, a meno di probabili anche magari io non ne sono consapevole, di sguidi degli ultimi giorni, sino a questo momento ho dimostrato di saper ascoltare, quindi non occorre che lei mi dica 4-5 volte le stesse cose, a meno che, ripeto, il problema non sia non l'udito, ma la mia incapacità, a suo giudizio, di comprendere le sue parole.
No, Presidente Pinton, mi scuso,
le faccio una domanda, secondo lei sono sordo o non capisco quello che lei ha detto?
No, commissario.
Ecco, allora ho capito che devo rientrare, e quindi sottolineavo questa cosa, la mozione la consideri già, l'ha già presentata, tanto è comunque bocciata. Quindi non c'è nessun problema. Grazie. No, io l'ho presentata, si intitola Consigli di frazione, propone una cosa che anche lo statuto in realtà prevede, basta solo farla partire, l'ho attualizzata parlando anche di utilizzo delle piattaforme social. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Allora, dato per atto che comunque tutti i consiglieri l'hanno avuta nella loro area riservata e l'hanno, credo, giustamente letta, chiedo a chi di dovere di rispondere alla mozione. Capogruppo Stefani, a lei la parola.
Riteniamo non opportuno, a un anno dalla scadenza del mandato, prego, procedere a nominare per la prima volta a Mestrito i comitati di frazione, per varie ragioni. In primo luogo perché ci sembra più corretto che sia la nuova amministrazione a decidere se avvalersi o meno di questo strumento. In secondo luogo perché durante la campagna elettorale potrebbero essere strumentalizzati per ragioni politiche e per dividere la popolazione. Esempi ne abbiamo avuti anche nel nostro territorio in provincia di Padova. Il terzo luogo perché in alcuni comuni anche vicini a noi, cito solamente l'ultimo esempio di Selvazzano, i comitati di frazione scaduti a dicembre 2015 non sono ancora stati rinnovati perché ritenuti uno strumento superato alla luce delle nuove tecnologie, così riferiscono, che permettono ai cittadini già di partecipare attivamente alla vita politica della propria comunità. Ma da ultimo anche perché il Ministero dell'Interno, in risposta a un quesito di un sindaco che chiedeva di conoscere se il comitato di frazione previsto dallo statuto e istituito con deliberazione di consiglio comunale, quale organismo di partecipazione dei cittadini con funzioni consultive, sia tuttora compatibile con numerose previsioni normative volte alla riduzione della spesa, ha espresso la propria perplessità in merito alla istituzione dei comitati. Di seguito si dà lettura della risposta del Ministro. A riguardo si fa rilevare che il legislatore statale, nell'ambito di un più generale e complesso intervento rivolto alla riduzione della spesa pubblica, è più volte intervenuto nel corso degli ultimi anni con successive disposizioni volte a ridurre gli organi degli enti locali al fine di contenerne i costi di funzionamento. A tale proposito giova richiamare l'articolo 2, comma 186 della legge 191-2009, che ha modificato la disciplina delle circoscrizioni comunali, le leggi 42-2010 e 148-2011, che hanno previsto la riduzione dei componenti degli organi collegiali degli enti locali. Va fatto rilevare, quale ulteriore elemento di valutazione, che la grave congiuntura economica che perdura da un ampio arco temporale imporrebbe ai vari enti costitutivi della Repubblica un dovere di comportamento coerente con le esigenze superiori della comunità nazionale, un dovere di concorso al pubblico bene e di interesse che trova fondamento nei principi della stessa Costituzione. Ciò posto, in linea generale, si rappresenta che gli istituti di partecipazione popolare rientrano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 267-2000, nell'ambito del contenuto obbligatorio dello Statuto dei Comuni e delle Province, come c'è anche da noi. Generalmente essi vengono declinati dai vari ordinamenti locali, nella forma di proposte di iniziativa popolare, interrogazioni, petizioni popolari, iniziativa referendaria, eccetera. Dall'esame del regolamento del Comitato di Frazione in argomento si evince che lo stesso Comitato, i cui membri sono eletti dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi consigliari, risulta configurato più che come un istituto di partecipazione popolare nei termini su indicati, quale ulteriore organo istituzionale promotore dallo stesso promanante dallo stesso Consiglio Comunale. Le considerazioni sin qui riportate non possono che costituire elementi di riflessione per un ente richiedente nell'ambito di una collaborazione con gli enti locali. Questa è la lettera del Ministro. Per tutte le ragioni sopra esposte e anche perché questa maggioranza ha sempre condiviso le proprie scelte, i propri programmi con i suoi elettori, le associazioni sportive, di volontariato e di categoria, si ribadisce l'inopportunità della costituzione di comitati di frazione.
Dichiarazione di voto.
Il gruppo di maggioranza è contrario.
Vivi Mestrino favorisce ogni forma di partecipazione alla vita politica del nostro Paese e oltretutto, se previsto anche dallo Statuto del Comune di Mestrino, riteniamo opportuno sostenere.
Nel motivare il proverbiale voto contrario della lista dei no alle nostre proposte, il capogruppo Stefani ha citato una risposta del ministro, mi pare di aver capito, ecco, del ministero, sì, quando si cita
testualmente una risposta, credo sarebbe corretto anche sapere a quale domanda ha risposto il Ministero, perché lei ha citato spesa e i comitati di frazione che noi abbiamo proposto hanno spesa zero. Lei ha citato la sospensione... Scusi. Quindi non c'è nessuna spesa. Poi noi abbiamo parlato, lei ha citato Selvazzano perché ha parlato di nuove tecnologie, noi nella mozione parliamo di comitati di frazione 2.0 citando l'uso delle tecnologie. Se c'è un problema di uso delle tecnologie è vostro, nel senso che se lei va su Facebook per esempio e scrive comune di, no, alla fine vengono una serie di comuni, c'è Cervarese, c'è tutto, praticamente anche paesi che hanno 3.000 abitanti. Ma comune investire non lo trova, quindi è chiaro che con amministratori come voi l'uso delle tecnologie diventa una battuta, nel senso, quale tecnologie? Cioè sul sito del comune c'è scritto che per contattare il sindaco bisogna usare il fax, adesso io non so se lei ha il fax, ma capito, cioè, ce ne sono pochi cittadini che hanno il fax per contattare il sindaco, quindi è chiaro che è una battuta spiritosa la sua, io la prendo così, sul fatto dell'uso delle tecnologie. Vabbè, comunque sì, noi siamo favorevoli e poco da aggiungere.
Votazione, voti a favore, voti contrari, Lonigo, Albanese, Fiorindo, Agostini, Stefani, Piazza, Tombolato, Zambonin, Rispo. Il Consiglio non approva. Dichiaro chiusa la seduta odierna. Buona serata a tutti.